Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova seduta del Consiglio di oggi, mercoledì 30 luglio, ore 20. Un saluto al suo sindaco, agli assessori, consiglieri tutti e anche alle persone che, agli utenti in collegamento in diretta streaming dalle abitazioni. Allora, prima di procedere alla trattazione di quanto posto nel giorno, procediamo all'appello nominale dei presenti per invalidare la seduta. Cagliari Alessandro, presente. Casetta Roberta, presente. Concin Mariano, presente. Dal Favo Nicole, Dal Favo Margherita, Dal Favo Michele, presente. Franzani Mattia, presente. Gasperetti Bruno, Kaiserman Alessio, presente. Martinatti Sara, presente. Mazzoni Paolo, presente. Merlo Nicola, presente. Pavanelli Marco, Pelegatti Matteo, presente. Romeri Ivano, presente. Russo Oscar, Weber Marco. Presente. Quindi siamo.
Non funziona, no?
Era acceso quello del presidente. Se possiamo fare una prova magari.
Sì. Pronto, sì.
Alcuni sì, alcuni prova.
No, perché acceso.
Adesso c'è Massimo. Qualcuno era acceso.
Sì.
Allora, presentiamo anche la nomina degli scrutatori, propongo nella figura della consigliere Dal Favo Margherita e del consigliere Pelegatti Matteo, siete d'accordo? Ok. Allora, la trattazione dell'ordine del giorno inizia con il primo punto, che è la surroga del consigliere comunale dimissionario Giorgio De Vigili con il primo dei non eletti della lista assieme, signor Danilo De Vigili, disponibile a ricoprire la carica di consigliere comunale. Ecco, questo è un atto dovuto quando, nel momento in cui un consigliere presenta le dimissioni, in automatico, nell'obbligo, bisogna subito procedere alla surroga. Prego consigliere.
No, adesso va. Okay. Ringraziare il dottor De Vigili e per quanto fatto, le ragioni le ha spiegate a mezzo stampa e dare un benvenuto anche al neoconsigliere De Vigili Danilo. Grazie.
Sì, anche da parte mia dovevo dire due minime parole, poi il segretario mi dice spostale alla fine, ma visto che siamo qua e hai esternato anche il tuo alla fine del punto, sì, in questo punto che contempla la dovuta surroga del consigliere dimissionario De Vigili Giorgio, permettetemi queste due parole per ringraziare da parte mia, da presidente, il consigliere De Vigili Giorgio, dimissionario, per l'impegno politico espresso nella scorsa legislatura e anche in quella corrente in cui mi trovo sempre a presiedere l'emiciclo. Presenza fatta tra i banchi della componente minoritaria di questo consesso, però mantenendo sempre vivo il dibattito e il confronto dialettico nella trattazione dei percorsi amministrativi. Ecco quello che mi sentivo di dire, adesso procediamo poi all'atto. Prego, signor Sindaco.
Grazie Presidente, se lei ha finito il primo punto avrei da dare delle comunicazioni. No, non posso.
Non abbiamo ancora votato.
Ah, scusate.
Si pensava ad altro. No. Allora, io posso solo leggervi la parte di delibera il Consiglio Comunale deve approvarla, visto lo statuto e visto il codice degli enti locali, delibera di approvare la proposta di deliberazione relativa a cui all'oggetto di dare atto delle dimissioni del signor Giorgio De Vigili dalla carica di consigliere comunale presentata in data 11/7/2025, quindi nei termini previsti di legge. Di prendere altresì atto che il primo dei non eletti della lista assieme è il signor Danilo De Vigili, presente in sala, il quale ha formalmente accettato l'assunzione della carica consigliere comunale di Mezzo Lombardo e che ha manifestato la propria disponibilità con lettera dell'11/7. Quindi dobbiamo procedere alla surroga del consigliere Giorgio De Vigili con il signor Danilo De Vigili, in quanto risulta il primo dei non eletti. Quindi poniamo in votazione questo provvedimento. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Ecco, sindaco, poi prende la parola.
Posso?
Sì.
No, allora lo faccio io. Pregherei il neo consigliere di sedersi.
Ah, scusa, sì.
Perché sennò...
me l'ero segnato, ma è saltato anche quello. Prego, con neo consigliere di Vigili Danilo, prenda il posto del consigliere De Vigili Giorgio.
No, e altresì dobbiamo procedere anche alla designazione del capogruppo, che a questo punto subentro io nella posizione del dottor De Vigili. Grazie.
Sì, questo l'avevo già alternato il dottor De Vigili, sì, l'avrei comunque detto dopo, ma comunque va bene così. Il nuovo rappresentante del gruppo assieme sarà il signor Mazzoni. Sindaco, prego.
Grazie Presidente. Volevo innanzitutto dare le comunicazioni d'obbligo al Consiglio Comunale, in quanto il 21 di luglio scorso ho conferito la delega alla consigliera Nicole Dalfovo ai giovani maggiorenni e al piano giovani di comunità, per cui auguro un buon lavoro, so che sicuramente si impegnerà e per cui credo che sia un bel segnale positivo nei confronti dei giovani avere una consigliera delegata loro coscritta o quantomeno molto vicina ai maggiorenni. Poi invece volevo chiedere, Presidente, se i consiglieri erano d'accordo, come facciamo di consueto, sarà possibile spostare il punto 6, dove c'è la trattazione, visto che c'è il tecnico, senza farlo aspettare, e portarlo al punto 2, prima delle interrogazioni.
Penso che siate tutti d'accordo, anche perché liberiamo poi... Se siete d'accordo, fate un cenno, senza andare in votazione, d'accordo? Perfetto, allora invito anche l'ingegner Viale.
Buonasera a tutti. Allora, sono il tecnico incaricato dei lavori di risanamento della palestra delle scuole elementari. Magari proietto qualche tavola, poi le commentiamo. Ecco, cerco di andare un po' rapido e poi se ci sono domande piuttosto lasciamo spazio a quelle. Un attimo solo. Allora, breve premessa all'edificio, penso lo conosciate bene tutti quanti. Noi interveniamo sulla parte della palestra e degli spogliatoi che sono annessi al corpo principale della scuola, che è d'inizio Novecento. La palestra invece è stata realizzata dall'88 al 98 dall'ITEA, è completamente interrata, nonostante sia abbastanza recente, ha tutta una serie di problemi di infiltrazioni e umidità interne. che noi abbiamo cercato di, dico noi perché ovviamente sono qua da solo ma ho un gruppo di progettazione, e abbiamo cercato di indagare le possibili cause e anche di trovare ovviamente le soluzioni a tutti i vari problemi, che sicuramente sono più di uno, insomma. E magari vado su una sezione. Allora, questa è la planimetria degli spazi esterni, si vede il lucernario centrale, vabbè, la zona dell'ingresso, scendendo le varie piante, questo è il piano palestra con gli spogliatoi, questo è il piano mezzanino, chiamiamolo, e l'altro livello dove c'è sostanzialmente la centrale termica, poi si collega al tunnel dietro alla scuola. Parlando delle criticità, lascio una sezione, abbiamo individuato le possibili cause di infiltrazioni d'acqua in questo volume, che è completamente interrato, ha solo un intercapedine laterale e ha tutta una serie di pareti controterra. E allora, partendo dall'alto, ovviamente ci potrebbero essere stati problemi di infiltrazione dalle guaine della copertura. A soffitto non sembra ci siano grossi problemi, però nell'intervento generale anche di sistemazione delle pavimentazioni esterne si è deciso comunque di rifare completamente l'impermeabilizzazione della copertura. Un altro punto critico sicuramente è la presenza di bocche di lupo con griglia orizzontale. Ci sono stati anche degli eventi meteorologici abbastanza intensi dove ci sono state infiltrazioni da lì, e in questo caso abbiamo deciso di sostanzialmente mettere le griglie orizzontali, porle in verticale, creando dei volumi tecnici, e in questo modo si evita sostanzialmente, si dà un battente d'acqua, si evita l'infiltrazione d'acqua da quelle bocche di lupo, acqua che tra l'altro si accumulava all'interno dell'intercapedine. Qui ci sono probabilmente anche dei vizi costruttivi, adesso non entro nel dettaglio, ma l'acqua che arriva al fondo dell'intercapedine trova un percorso preferenziale e sostanzialmente penetra all'interno dal massetto e dalla platea e risale dalle murature. E a questo proposito abbiamo deciso di rifare completamente sia la parte di massetti degli spogliatoi che i rivestimenti interni delle pareti. E ovviamente, insomma, si rispettano tutte le normative in vigore adesso, quindi il livello di isolamento sarà maggiore, e a questo punto però siamo andati a guainare sostanzialmente anche dall'interno tutta la pavimentazione della palestra, anche degli spogliatoi, risvoltiamo le guaine anche sulle ammulature perimetrali. E abbiamo previsto anche un intervento di barriera chimica, perché ci sono dei punti dove ci sono della risalita capillare. E, vabbè, non entro nel dettaglio, insomma, sono un sistema di barriera chimica che sostanzialmente taglia la possibilità all'acqua di risalire lungo le murature. Ecco, un altro possibile problema poteva essere quello della risalita di falda, e questo probabilmente, insomma, ci sentiamo di escluderlo, perché poi indagando anche con AIR, che ha un pozzo di prelievo qui proprio vicino, le quote sostanzialmente rispetto al piano fondazione sono 5 metri più in basso le quote rilevate della falda, quindi diciamo che quel problema lì è sostanzialmente da escludere. E, ecco, questo a livello di criticità e soluzioni appunto messe in atto per risolvere le criticità. E, ovviamente assieme al rifacimento, magari vado sul raffronto dove si vede, rifacciamo sia le pavimentazioni esterne, ma andando nelle varie piante vedete in rosso tutto quello che andiamo a rifare. E l'intervento è abbastanza impegnativo, e viene rifatta tutta la controparete interna, vengono rifatte tutte le pareti degli spogliatoi. Tra l'altro, con l'occasione inseriamo un bagno disabili per spogliatoio, che al momento ci sarebbe solo a piano superiore in questa zona. E contestualmente a tutte queste opere edili sostanzialmente andiamo a rivedere tutti gli impianti, partendo dall'idrico sanitario. Tutti gli impianti sostanzialmente partono da questa zona che è sotto la centrale termica esistente, e da qui facciamo sostanzialmente gli stacchi per andare sia con l'idrico sanitario, quindi andando dalla montante ai collettori di zona e poi con le mandate ritorno ai vari servizi. Magari questo, vabbè, possiamo anche tralasciarlo, si tratta degli scarichi, e anche per gli impianti meccanici, sempre partendo dalla montante al di sotto della centrale termica. Viene rifatto completamente l'impianto, impianto di riscaldamento radiatori con collettori a zone, allo stesso modo, no, ecco, questo per il riscaldamento degli spogliatoi. Per quanto riguarda il riscaldamento della palestra, la macchina che c'è attualmente è stata valutata tutto sommato ancora idonea. Ovviamente le macchine di adesso sarebbero un po' più efficienti, però è già una macchina che ha recupero di calore, quindi il sistema tutt'aria della palestra è stato mantenuto, mentre abbiamo preferito investire sul rifacimento della ventilazione, del sistema di ventilazione degli spogliatoi, dove non essendoci finestre e essendo delle zone, insomma, dove poi facendo tutti la doccia nello stesso momento si accumula moltissima umidità, ecco, abbiamo investito nel sostituire le macchine esistenti, che non sono per niente efficienti, nel senso che c'è semplicemente un estrattore d'aria e una macchina che prende l'aria dall'intercapedine fredda e la riscalda per immetterla negli ambienti. Le macchine nuove, che sono due che abbiamo previsto, questa un po' più grande fa gli spogliatoi del piano meno 3 e questa un po' più piccola fa il piano meno 2 e arriva ai depositi della palestra. E queste sono macchine di nuova concezione, insomma, sono molto efficienti perché hanno lo scambio del flusso, hanno degli scambiatori a piastre, per cui si incrociano i flussi di entrata e di uscita dell'aria e l'energia sostanzialmente presente all'interno degli ambienti viene in parte passata all'aria che viene poi immessa. E ovviamente sia per il discorso della ventilazione degli spogliatoi, ma anche della palestra, viene rifatta, ecco, in quel caso la termoregolazione, saranno dei sistemi con controllo da remoto, saranno molto più efficienti. Quindi diciamo che rispetto ad oggi sarà molto più facile gestire l'impianto e farlo attivare nel momento in cui serve, insomma. E, ecco, ovviamente viene rifatto anche tutto l'impianto elettrico. Rispetto alla situazione attuale, dove in ogni locale bisogna accendere e spegnere qualsiasi corpo illuminante, ci saranno tutti i rilevatori di presenza, Quindi sicuramente ci sarà un risparmio energetico e poi ovviamente saranno sostanzialmente tutti corpi a LED, che anche quello insomma farà conseguire un altro risparmio energetico chiaramente. E niente, poco altro insomma dal punto di vista dell'impianto elettrico, direi che le grosse differenze sono queste insomma. Con, ovviamente verranno rimessi tutti i dispositivi antincendio, i sensori chiaramente che attualmente sono presenti. Ecco, a proposito dell'antincendio, sostanzialmente rimarrà tutto invariato. Ho una dichiarazione di un tecnico iscritto all'818, uno specialista insomma, che ci garantisce che sostanzialmente non modificando le vie d'esodo e con i pacchetti che sono stati previsti insomma, dopo andranno ulteriormente rivisti nell'esecutivo, ma già siamo a buon punto e non c'è un aggravio del rischio, pertanto è sufficiente quello che c'è già a livello di antincendio. Ecco, non so se poi ci sono domande, io sono a disposizione. Grazie. Scusate, prima allora mi ricorda il tecnico. Ecco, non probabilmente sono andato un po' veloce sul discorso pavimentazioni esterne, queste verranno completamente riviste. Questo, aspetta, scusate, lo stato attuale, eccolo qua. Ovviamente allora ci saranno delle piccole modifiche in questa zona e nelle zone sostanzialmente delle griglie, dove andiamo a porre le griglie in verticale, quindi non so, qui abbiamo previsto una seduta con l'occasione per evitare appunto che l'acqua scenda nell'intercapedine. C'era tutto un problema di deterioramento della pavimentazione, soprattutto le piastre, quelle bianche, non il porfido. Verrà completamente rifatta tutta la zona dell'ingresso. Ovviamente per rifare le guaine noi dobbiamo rimuovere sostanzialmente tutto e ripristinare ex novo insomma. Con l'occasione ovviamente ci sarà anche il rifacimento delle reti di smaltimento delle acque bianche, che attualmente insomma a vista così qualche dubbio lo lasciano insomma, ecco.
Grazie ingegnere. Prego, consigliere Pavanelli.
Sì, avevo un paio di domande. La prima riguarda le tempistiche e la e lo strumento sostitutivo per le attività fisiche dei bambini degli elementari. E quindi se è stato previsto dove andranno nel frattempo, eccetera, eccetera. La seconda domanda riguarda, oltre agli evidenti miglioramenti dal punto di vista della salubrità del luogo e anche dell'efficienza energetica, se sono previsti anche dei miglioramenti poi nella fruizione, nel senso se vengono aggiunte nuove attrezzature o se viene migliorato in qualche modo anche poi la parte sportiva, insomma.
Scusate, no, per quanto riguarda i tempi abbiamo fatto una previsione da PFTE, abbiamo previsto sostanzialmente 40 settimane, sono 280 giorni, ovviamente bisogna capire i tempi di approvazione e di ammissione al finanziamento, la pratica di finanziamento chiaramente, e i tempi di appalto che sono quelli... non dipendono da sottoscritto chiaramente. E dopo abbiamo già stabilito a livello di progettazione esecutiva ci sono 60 giorni e quindi volta approvato e quando ho l'ok da parte del comune abbiamo i due mesi, insomma, sostanzialmente. E, ecco, presumo che si vada all'inizio del prossimo anno per l'inizio dei lavori, insomma, o primavera inoltrata, ecco, dopo, non so, lascio... Questo chiaramente dipende anche da quanto ci si mette a fare l'appalto e, ecco, le strutture del comune. E, scusa, l'altra domanda era riferita all'attrezzatura sportiva? O a,
sì, a parte all'eventuale palestra sostitutiva, cioè cosa faranno intanto, ecco, e all'attrezzatura eventualmente, sì, se ci sono dei miglioramenti poi nella fruizione.
Allora, dal punto di vista di spazi sostitutivi lascerei forse all'amministrazione.
Prego, sindaco.
Grazie. Beh, innanzitutto ringrazio l'ingegner Viale e la consigliera Casit, che ha la delega su quest'opera, per dare una risposta giustamente all'ingegnere detta delle tempistiche burocratiche. Allora, noi oggi andiamo a fare l'approvazione del PFTE perché, essendo opera che supera il milione, deve andare in consiglio comunale. Noi abbiamo la scadenza dell'8 di agosto, per cui già domani o al massimo lunedì arriverà il PFT alla provincia, e per cui credo già che l'iter sia concluso entro il mese di agosto, primi giorni di settembre. Avremo la conferma del finanziamento, poi giustamente l'ingegner Viale ha, se non sbaglio, 60 giorni per redigere l'esecutivo, e per cui con Nardon e con segretario e tutta la struttura ufficio contratti crediamo di arrivare all'appalto, se non alla fine dell'anno, il primo mese di gennaio, per poi fare l'esecuzione, che giustamente, essendo 280 giorni, noi già la prossima settimana avremo un incontro con la dirigente, la dottoressa Casna, la professoressa Casna, per fare delle verifiche, per capire anche che il tempo migliore per andare a operare è quando la scuola è chiusa, per cui nei mesi di già provare a iniziare a lavorare sull'esterno, probabilmente aprile-maggio, e poi proseguire. E poi ci sarà un'interlocuzione con l'assessore Kaiserman, con le associazioni che utilizzano giustamente questa palestra, per poi trovare la giusta posizione e dislocazione per andare a fare la loro attività nel frattempo, se i lavori dovessero durare 280 giorni, perché magari se abbiamo anche la fortuna, dubito, quindi di solito le ditte vanno a chiedere proroghe, ma se dovesse essere una ditta che rispetta le tempistiche o migliora, credo che non dia un grossissimo disagio, ma che comunque sapremo affrontare, per cui a breve, ribadisco, ci sarà un'interlocuzione. Per quanto riguarda invece l'interno, voi, come avete capito, ma credo che tutti abbiate e conosciate quella palestra, per cui era una palestra ormai in stato di degrado totale. Avevamo fatto delle attività di efficientamento sotto l'aspetto, diciamo, delle luci, che avevamo messo degli impianti a LED, avevamo fatto tramite un finanziamento provinciale il rifacimento di parte dell'illuminazione interna della scuola. Questo intervento invece ci permette di rendere di nuovo salubre quell'attività, perché avevamo una moquette, credo che c'era ancora quando andava a scuola mio fratello, credo, che me la ricordo, o andavamo a giocare a pallavolo. Adesso chiaramente è tutta piena di umidità, c'è odore di muffa, e per cui era arrivato proprio il tempo, e devo ringraziare proprio la provincia, perché appena abbiamo fatto questa richiesta ci ha tenuti in considerazione e ha concesso questo contributo, che ricordo essere dell'85% da parte della provincia e del restante a carico del comune. Grazie.
Grazie, signor sindaco. Prego, consigliere Mazzoni.
Grazie, presidente. Grazie, ingegnere, per la spiegazione. Noi volevamo sapere come gruppo, del finanziamento ce l'ha chiarito il sindaco, quindi 85-15 mi pare di capire, no? Quindi 15 fondi propri, 85 della provincia, se non ho capito male. Chiedevo quant'era però il costo complessivo dell'opera. Poi, se è stata prevista anche la possibilità di installazione di un fotovoltaico, e in terzo luogo la buttiamo lì, se non è il caso, per non intervenire magari tra 5 anni, visto che insomma c'è anche un finanziamento provinciale, mi pare di capire, se non è il caso di intervenire anche sulla caldaia, che poi dopo magari si fa l'opera, si sistema tutto, e dopo magari tra 2, 3, 4, 5 anni...
La caldaia è stata sostanzialmente...
Quando?
2 o 3 anni fa.
Ah sì? Ah, bene, allora non c'è la necessità allora. Perfetto, quindi allora sul costo e sul fotovoltaico, grazie.
Allora, per quanto riguarda il costo, l'importo dei lavori è 1.086.000 circa, e oltre circa 50.000 euro di sicurezza. E poi a livello di quadro economico chiudiamo attorno al 1.700.000, adesso io non ce l'ho qua davanti, perché nella presentazione non ce l'ho, però in fondo al quadro economico siamo circa 1.700.000 tra spese tecniche, IVA, imprevisti, eccetera. E, per quanto l'altra scusi, per il fotovoltaico, la caldaia, come ha detto il sindaco, è stata sostituita recentemente. Il fotovoltaico, l'intervento che facciamo è un intervento parziale sull'edificio, quindi non siamo soggetti a normative che impongano il fotovoltaico. Non era neanche una richiesta, nel senso che i problemi sono tanti e sono insomma abbastanza impegnativi economicamente, quindi noi non ci siamo spinti a livello di prevedere un impianto fotovoltaico. Non so, non essendo un obbligo normativo, o c'era una richiesta specifica, altrimenti insomma avrebbe anche complicato, penso, cioè bisognerebbe anche capire dove eventualmente metterlo, perché l'edificio, la scuola, è comunque soggetto alla soprintendenza dei beni culturali, perché è un edificio appunto storico e vincolato, e gli spazi esterni sono utilizzati, quindi non lo so, se poi ci fosse questa esigenza bisogna vedere anche se c'è il budget, perché però non so, più di questo non saprei dire adesso.
Grazie ingegnere, prego il sindaco.
Grazie, e magari rispondo al consigliere Mazzoni. Per quanto riguarda il tema del fotovoltaico, magari entro la fine dell'anno faremo un passaggio in consiglio comunale, come avevamo già fatto con il presidente di AIR e il direttore, proprio per dare anche delle spiegazioni sull'evoluzione che la nostra in-house sta per avere, e per cui uno dei temi che stiamo affrontando è proprio quello dell'efficientamento energetico sugli edifici e sulle proprietà dei comuni soci, per cui stanno facendo, partirà a breve una mappatura su tutti gli edifici comunali, è già partita una la settimana scorsa con, che ha visto il nostro tecnico Nardoni insieme ai tecnici di AIR andare a provare dei sensori di nuova tecnologia, e per cui stanno già partendo delle prove, ma confido che entro la fine dell'anno faremo il prossimo consiglio comunale, o fra 2 consigli comunali farò venire il presidente di AIR, così vi darà delle spiegazioni anche sul futuro, ma soprattutto sui cambiamenti di strategia che la nostra azienda sta per portare avanti. Grazie.
Grazie signor sindaco. Altri che vogliono prendere la parola? Poniamo allora in votazione il punto 6, spostato al punto 2, lavori di risanamento dell'immobile PIED 619 in CC Mezzolombardo, scuola elementare, nella parte adibita a palestra. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie consigliere. Votiamo anche per l'immediata eseguita del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stessa votazione. Ok, passiamo al terzo punto posto all'ordine del giorno, ovvero l'interrogazione presentata dalla Civica Futuro Insieme in merito alla criticità nella gestione dei parcheggi. Prego ingegnere, sì. Possiamo congedarla. Grazie, buona serata. Torniamo al punto 3, allora l'interrogazione presentata dalla lista civica Futuro Insieme in merito alla criticità della gestione del parcheggi a seguito delle modifiche della viabilità e dell'introduzione dei parcheggi a pagamento. Prego, consigliere Pavanelli, grazie.
Premesso che sono state recentemente apportate modifiche alla viabilità urbana. È stato introdotto un sistema di parcheggi a pagamento in alcune zone del centro. Tali interventi erano finalizzati a migliorare la gestione della sosta e la fluidità del traffico cittadino. Rilevato che, in generale, i parcheggi cittadini vengono utilizzati in modo ordinato e rispettoso delle regole da parte della maggioranza degli automobilisti. Permangono tuttavia due criticità specifiche. Il parcheggio interrato di Piazza Vittoria risulta, dai dati forniti dall'assessore in risposta ad una precedente interrogazione, essere scarsamente utilizzato, nonostante la sua posizione strategica e la disponibilità di posti auto. Si registra, secondo una nostra valutazione empirica, un aumento significativo dei casi di parcheggio irregolare, cosiddetto parcheggio selvaggio, in via Mazzini. Alcuni veicoli abitualmente e per lunghi periodi davanti agli esercizi commerciali di via Mazzini, spesso in violazione delle norme del codice della strada. Tale comportamento sembra essere diventato un'abitudine consolidata per alcuni automobilisti. Considerato che il sottoutilizzo di infrastrutture di parcheggio esistenti rappresenta un mancato sfruttamento delle risorse pubbliche, la sosta irregolare compromette la sicurezza stradale e può ostacolare la viabilità, il fenomeno del parcheggio selvaggio può danneggiare l'immagine del centro cittadino e creare disagi per residenti e commercianti, sebbene sia comprensibile che nei confronti degli esercenti possa esserci una certa tolleranza nelle fasi di carico e scarico delle merci, attività necessarie per il funzionamento dell'attività commerciale, tuttavia tale comprensione non deve essere confusa con la libertà di ignorare le regole del codice della strada che tutti gli altri cittadini rispettano disciplinatamente. Si interroga il sindaco e la giunta comunale per sapere se viene confermato lo scarso utilizzo e se è possibile capire quali possano essere le cause dello scarso utilizzo del parcheggio interrato di Piazza Vittoria e se l'amministrazione abbia effettuato analisi specifiche al riguardo. Se siano previste iniziative per incentivare l'uso del parcheggio interrato, come tariffe agevolate, campagne informative, miglioramento della segnaletica, se siano state elevate sanzioni per violazioni alle norme di sosta in via Mazzini e in caso affermative quante negli ultimi 6 mesi.
Grazie consigliere, lascio la parola all'assessore Merlo.
Grazie presidente e buonasera a tutti. Risposta all'interrogazione della lista civica Futuro Insieme in merito alle criticità nella gestione dei parcheggi a seguito delle modifiche alla viabilità e dell'introduzione dei parcheggi a pagamento. In merito all'interrogazione dei consiglieri comunali Dalfavo Margherita, Pavanelli Marco e Weber Marco, rappresentanti della lista civica Futuro Insieme, si risponde quanto sotto. Apprezziamo venga riconosciuto il fatto che, dalla maggior parte degli automobilisti, ci sia un utilizzo ordinato e rispettoso delle regole sulla nuova gestione dei parcheggi. Questo permette esattamente di raggiungere lo scopo che ci eravamo prefissati in origine, ossia migliorare la gestione della sosta e la vivibilità del centro, favorendo così un maggior ricambio dei fruitori degli stalli di sosta. Siamo altresì convinti che solo il tempo ci farà capire la reale bontà di tale operazione, valutando dati oggettivi che ci vengono costantemente forniti dagli enti preposti e che, come fin dal principio ci eravamo ripromessi, se riscontrassimo delle difficoltà, siamo disponibili a prendere in considerazione modifiche che possano essere migliorative, sempre nel rispetto della scelta fatta. Proprio in virtù di questo, monitoriamo ogni situazione periodicamente. Ne è riprova la scelta già effettuata di apportare correttivi su Piazza San Giovanni in precedenza e ora a fare dei ragionamenti su Piazza Vittoria, parziale argomento di questa interrogazione. Rispondendo ora ai quesiti posti, ringraziamo ancora una volta il nostro corpo della Polizia Locale, gli addetti di Trentino Mobilità per il lavoro svolto e l'aiuto nella stesura tecnica delle risposte stesse. 1. L'utilizzo del parcheggio interrato di Piazza Vittoria, nonostante un lieve e costante miglioramento periodico, rimane sotto alla soglia di utilizzo che ci eravamo posti come obiettivo. A partire dal mese di novembre fino alla data odierna si è incrementato l'utilizzo da un 4% medio fino all'11% medio attuale. Nonostante la tariffa di tale parcheggio sia ridotta rispetto agli altri stalli blu del centro, si conferma quindi uno scarso utilizzo. Le cause sono però difficili da stabilire con certezza. Punto numero 2. Per ovviare a tale situazione abbiamo vagliato diverse proposte e la scelta finale, che partirà a breve, prevede una modifica sulla gestione dell'interrato stesso, con l'introduzione della prima ora gratuita con obbligo di esposizione del ticket. Tale opzione va nella direzione di accogliere parzialmente la richiesta ricevuta di mettere a disposizione uno spazio vicino al centro con la prima ora gratuita. Inoltre, dopo un confronto con gli uffici interessati, l'obiettivo è quello di migliorare la segnaletica. Punto 3. Per quanto riguarda le soste irregolari su Corso Mazzini e le sanzioni elevate per tale motivo negli ultimi 6 mesi, si conferma che ne sono state effettuate sia da parte degli ausiliari di Trentino Mobilità che dagli agenti di polizia locale. Nello specifico, 39 sanzioni per violazione al divieto di sosta, 28 sanzioni per violazione al limite di sosta con disco orario, 8 sanzioni per altre violazioni inerenti alla sosta, ad esempio in corrispondenza di intersezioni o attraversamenti pedonali. A queste vanno aggiunte 23 sanzioni per violazione al divieto di transito riferita alla nuova regolamentazione di chiusura. Tanto era dovuto, si coglie l'occasione per porgere a tutti i più cordiali saluti.
Grazie Assessore. Prego, Consigliere Pavanelli.
Allora sì, siamo soddisfatti della risposta. E continueremo comunque, anzi speriamo, contiamo sul continuo monitoraggio del parcheggio interrato. Temo che l'ora gratis non sia la soluzione sufficiente per arrivare al tipo di utilizzo, però sì, io punterei anche un pochino sulla segnaletica se dipendesse da me, però è giusto comunque continuare il monitoraggio. Sul fronte della disciplina non abbiamo notato grandi miglioramenti ultimamente, però e abbiamo visto che il numero di contravvenzioni oggettivamente è elevato, quindi non saprei cosa consigliare in questo caso, ma insomma contiamo sulla fantasia.
Grazie consigliere. Sì, prego assessore.
Se posso una chiusura veloce, ringrazierei in questo caso il consigliere Pavanelli, insomma, col quale ci confrontiamo spesso sulle situazioni e confermiamo come maggioranza il fatto che non sarà un monitoraggio solo del parcheggio interrato, ma un po' di tutte le situazioni. Insomma, ci siamo presi questo impegno e quindi costantemente vogliamo valutarla. Siamo pienamente d'accordo sul fatto che non sarà solo l'introduzione dell'ora gratuita a cambiare, ma siamo convinti che possa essere già un qualcosa di partenza, proprio perché soprattutto da parte di alcuni commercianti c'è stata la richiesta di dire cerchiamo una valvola di sfogo in cui si possa avere un'ora gratuita di parcheggio, quantomeno in inizio. Sono pienamente d'accordo sul discorso della segnaletica che vada migliorata, infatti proprio questa settimana abbiamo fatto un passaggio anche con il servizio strade della provincia, perché ricordiamoci che la strada non è di nostra proprietà ma è una strada provinciale. Credo di aver capito, insomma, che sia arrivato un quasi benestare a fare una segnaletica anche importante come segnaletica orizzontale su quel tratto di strada. Quindi ci auguriamo che quello che andremo a fare possa migliorare l'utilizzo del parcheggio.
Grazie Assessore. Passiamo quindi al quarto punto all'ordine del giorno, la seconda interrogazione presentata dalla lista civica Futuro Insieme in merito a chiarimenti e segnaletica relativa all'utilizzo dei marciapiedi di via Alcide De Gasperi. Prego il proponente.
Allora, interrogazione chiarimenti e segnaletica relativa all'utilizzo dei marciapiedi di via Alcide De Gasperi. Premesso che numerosi cittadini hanno espresso dubbi e perplessità in merito al corretto utilizzo dei marciapiedi di via Alcide De Gasperi. In particolare, vi si riscontrano incertezze sulla possibilità di percorrerli in bicicletta o se siano destinati esclusivamente al transito pedonale. Non è chiaro se la percorrenza laddove consentita possa avvenire in entrambi i sensi di marcia. La mancanza di indicazioni chiare e univoche genera confusione e incertezza. Considerato che una corretta e chiara regolamentazione dell'utilizzo degli spazi pubblici è fondamentale per garantire la sicurezza e la vivibilità del territorio, fornire informazioni precise ai cittadini contribuisce a promuovere un comportamento responsabile e rispettoso delle norme. Tutto ciò promesso e considerato, si interrogano il sindaco, assessore competente, per sapere qual è la destinazione d'uso prevista per i marciapiedi di via Alcide De Gasperi. Sono essi percorribili esclusivamente a piedi o è consentito il transito in bicicletta? Nel caso in cui sia consentita la circolazione in bicicletta, è possibile percorrerli in entrambi i sensi di marcia o è previsto un senso unico? Quali iniziative intende intraprendere l'amministrazione comunale per installare una segnaletica chiara, visibile ed inequivocabile che indichi le modalità di utilizzo dei suddetti marciapiedi al fine di dissipare ogni dubbio e garantire la sicurezza di tutti gli utenti?
Grazie, consigliere Bavanelli. Prego, sindaco.
Grazie, presidente. Risposta all'interrogazione in merito alla richiesta di chiarimenti e segnaletica relativa all'utilizzo dei marciapiedi di via De Gasperi. Premettendo che l'intervento di rifacimento dei marciapiedi di via De Gasperi è stato eseguito nel 2018-2019 col fine di restituire alla nostra borgata dei marciapiedi percorribili in sicurezza, in quanto versavano in uno stato di deterioramento dovuto all'impianto radicale dei tigli messi a dimora negli anni 50-60, che crescendo avevano sollevato il piano di camminamento degli stessi marciapiedi. In risposta all'interrogazione, magari leggo i quesiti, qual è la destinazione d'uso prevista per i marciapiedi di via Alcide De Gasperi? Sono essi percorribili esclusivamente a piedi o è consentito anche il transito in bicicletta? Sì, sono marciapiedi percorribili solamente a piedi. Il punto 2, nel caso in cui sia consentita la circolazione in bicicletta, è saltato perché la risposta è negativa dalla parte sopra. Punto 3. Quali iniziative intende intraprendere l'amministrazione comunale per installare una segnaletica chiara, visibile e inequivocabile che indichi le modalità di utilizzo dei suddetti marciapiedi al fine di dissipare ogni dubbio e garantire la sicurezza di tutti gli utenti? Visto quanto previsto dal codice della strada, che prevede che sul marciapiede non si possa circolare con le biciclette, codesta amministrazione non ha nessun obbligo di installare alcuna segnaletica. Per quanto riguarda la percorrenza con la bicicletta dell'asse via De Gasperi, via 4 Novembre, via Cavalleggeri Udine, nelle scorse settimane, in accordo con la provincia, che ricordo essere ente gestore della SS43, si è definito il collegamento sperimentale Bike Line fra la ciclopedonale che porta da Mezzocorona a Mezzolombardo su via Carlo di Vigili, istituendo una linea tratteggiata che collega via Carlo di Vigili alla SS43, salendo fino all'abitato di Fai della Paganella. Con questo intervento, tutto l'asse principale di Mezzolombardo, SS43, può usufruire di una linea tratteggiata di circa 80 cm su ambo i lati che permette il transito in sicurezza dei ciclisti. Rimango a disposizione e colgo l'occasione per porgere a tutti i cordiali saluti. Grazie.
Grazie sindaco. Vuoi aggiungere qualcosa? Ok, passiamo allora al quinto punto posto all'ordine del giorno, l'approvazione del documento unico di programmazione 2026-2028, articoli 151 e 170 del decreto legislativo 267-2000. Lascio la parola al vice sindaco Martinatti, prego.
Grazie presidente, buonasera a tutti anche da parte mia. Come sapete, entro il 31 luglio di ogni anno portiamo in quest'aula il DUP per il triennio successivo, quindi 2026-2028. Il DUP è il documento unico di programmazione, quindi quello che detta le strategie e la parte anche operativa dell'amministrazione e dei lavori. Questo è un DUP 2026-2028 che chiaramente è stato rivisitato e aggiornato per quanto riguarda la parte strategica. mentre non contiene dei dati puntuali, nel senso che in questo momento abbiamo a disposizione dei dati anche da parte della finanza a livello provinciale che riguardano il 25, ma per quanto riguarda il 2026 e soprattutto 27 e 28 dovremo attendere la legge della provincia che arriverà a fine anno. Quindi è sì un adempimento che è importante perché comunque da portare in aula entro il 31 luglio, come si diceva, ma è l'aggiornamento importante avverrà con la nota integrativa e col DUP che andremo appunto a integrare sul finire dell'anno. Chiaramente, come vi dicevo, contiene come obbligo la parte strategica e la parte operativa. In questa occasione appunto abbiamo aggiornato la prima parte e troverete sempre il mandato amministrativo, quindi il programma elettorale e come avrete avuto modo di vedere comunque l'aggiornamento sulle varie sezioni e sullo stato dell'arte. Se ci sono domande sono comunque a disposizione.
Grazie, Vice Sindaco. Prego, Consigliere Pavanelli.
Allora, una sollecitazione più breve e poi una riflessione. E, tra i vari aspetti che ho trovato all'interno del DUP, e che come al solito è redatto con grande qualità, rinnoviamo i nostri complimenti all'assessora, e, c'è un'area legata anche un po' alla mia area tecnica di competenza che riguarda il PNRR, dove vedo che ci sono una serie di progetti che hanno una scadenza non a lunghissimo termine, che riguardano sostanzialmente la digitalizzazione di vari servizi del comune, che vedo un po' languire e mi chiedevo, quindi non richiede una risposta esattamente questa cosa, però se vale la pena di investirci delle risorse di project management o qualcosa di utile per portarli a termine nei tempi previsti, perché sembrano veramente un po' incagliati a vederli, non è la prima volta che passano sul documento, quindi così. Questa è la prima. La seconda, un pochino più di ampio respiro, avevo già accennato a un argomento del genere nel precedente DUP. Quello che è, leggendosi tutto il DUP, come penso abbiamo fatto in molti, il sentimento dominante, e qui non credo che si scandalizzerà nessuno, è l'incertezza. Okay? La lista delle opere in stato di inseribilità si allunga ed è più lunga di quella di quelle in via di esecuzione. La zona riservata alla ripartizione dei fondi provinciali sui comuni è ancora in fase di definizione. Cioè, tendenzialmente io noto che di anno in anno le certezze riguardo all'attribuzione di fondi alla provincia o diventano meno certe o si allungano nei tempi, si arriva sempre più verso il Natale che verso l'inizio dell'anno. E la domanda è, ci rassegniamo al fatto di non poter fare una programmazione decorosa per il resto per il resto dei nostri anni? Quindi se su un triennale non siamo in grado di sapere e di poter programmare opere, fondi, investimenti a una certa distanza, lo diamo come fatto accertato o stiamo tentando o ci stiamo provando a ragionare su qualche forma di finanziamento alternativo o sollecitando perlomeno chi ha l'onere politico di decidere queste cose se vale la pena di muoversi o comunque provare a vedere che almeno accelerino i tempi nella decisione dei regolamenti di ripartizione delle risorse eccetera eccetera, perché questa cosa, anche se poi alla fine dice tanto poi i soldi arrivano, in realtà saperlo prima o saperlo dopo costa, e costa tantissimo. È un po' come quando, forse posso fare l'esempio banale, quando prenotate i biglietti con la Ryanair, saperlo prima o saperlo dopo la differenza a certe volte è molto alta. In questo caso non è così probabilmente grave il saldo, però a non poter programmare le cose in un certo modo ci si rimette. Quindi ecco, questa era la riflessione, quella un pochino più di ampio respiro. Non ho ovviamente una risposta, una soluzione, però io comincerei a pensarci seriamente, forse non è il luogo un singolo consiglio comunale, magari bisogna farlo a livello di comunità, magari a livello di consorzio dei comuni o di qualche ente sopra, però l'idea di non potersi programmare decorosamente secondo me ha un peso alla fine.
Grazie consigliere Pavanelli.
Magari sulla questione PNRR, che è più legato alla digitalizzazione, lascio la parola al collega Kaiserman che se ne occupa. In merito alla programmazione sicuramente, ne avevamo già parlato mi sembra anche a dicembre, e il tema è che appunto se torniamo indietro nel passato, non tanto passato ma comunque sicuramente 15 anni fa, c'era un budget di legislatura molto corposo e quando appunto iniziamo una legislatura si aveva a disposizione una somma cospicua e quindi cominciare a ragionare solo con quella somma poteva essere già un buon inizio. Diciamo che un piccolo passo nell'ultima legge della provincia, quindi si parla del novembre scorso, è stato quantomeno che sappiamo che sul triennale il budget è confermato, che non è poco. Quantomeno possiamo ragionare sul budget legislatura quest'anno, che sarà lo stesso per i prossimi 3 anni. E quindi possiamo ragionare partendo da, adesso siamo sul 1,6 milioni, se non ricordo male, circa. E sono d'accordo? Sì, sul triennio intendo. Quindi sono d'accordo che non è facile programmare e per questo siamo perennemente alla ricerca. Molto spesso chiaramente le opere che non hanno ancora, soprattutto quando parliamo di grandi opere, che non hanno ancora un finanziamento, ma che ci sono delle tempistiche per ottenerlo, abbiamo parlato prima appunto della palestra della scuola elementare, che tuttora in bilancio non c'è, per quanto abbiamo già comunque una delibera dove siamo inseriti, ma che potremo inserire comunque nel bilancio nel momento in cui avremo la delibera definitiva di assegnazione del contributo. Quindi è vero, i tempi si stanno allungando, però nel nostro piccolo, comunque anche noi, attraverso il Consorzio dei Comuni, cerchiamo di fare in modo nei prossimi anni che avvenga che sia possibile anche per i comuni avere una maggiore programmazione dal punto di vista, chiaramente la parte straordinaria si sta parlando, perché sulla parte corrente è un po' più difficile. Bene, grazie.
Grazie, Vice Sindaco. Prego. Assessore Kaiserman.
Grazie, buonasera. Sì, solo per ragguagliarvi, cogliendo appunto la domanda barra provocazione insomma del consigliere Pavanelli su quello che stiamo pensando di fare. Da qualche settimana il Comune di Mezzo Lombardo è entrato in possesso di una parte del PNRR che ammonta a 150.000 euro, che sono stati riconosciuti in base all'asseverazione del rifacimento del nuovo sito istituzionale del Comune, per i quali dovranno essere spesi 30 e poco più 1.000 euro per appunto corrispondere a chi si è occupato del rifacimento del sito, che in questo caso è il Consorzio dei Comuni. Sui restanti che abbiamo a disposizione stiamo valutando tutta una serie di iniziative volte a migliorare la comunicazione nei confronti dei cittadini, a servizio anche di alcuni tipi di apparecchiature che possono entrare in dotazione anche alla macchina comunale. Nello specifico mi riferisco all'acquisto e installazione di alcuni totem digitali che saranno, pensiamo, la nostra idea insomma di posizionare in alcuni punti strategici del paese e che andranno lentamente a sostituire le attuali bacheche, insomma quelle fisiche. Sono dei totem chiaramente collegati in rete, all'interno dei quali sarà possibile trovare di tutto, quindi dalle informazioni legate agli eventi che si svolgono, che vengono organizzati sul territorio comunale, fino anche appunto ai servizi che il Comune può offrire semplicemente digitando sugli schermi, come ben sappiamo insomma al giorno d'oggi è possibile fare. Uno di questi totem andrà a sostituire il totem attualmente installato all'ingresso del cimitero, perché è un totem ormai obsoleto e addirittura mi pare di capire anche fuori servizio, e quindi in quel caso consentirà anche la funzione di ricerca delle tombe dei defunti per chi ne avrà necessità. Stiamo pensando di avviare uno studio di fattibilità per la creazione di una app che sarà poi a disposizione di tutti i cittadini, un'applicazione da scaricare sul proprio telefono cellulare e sulla quale potrà ricevere ogni cittadino che si iscrive chiaramente ogni notifica riguardo ogni decisione che verrà presa dall'amministrazione, quindi ordinanze, lavori, interventi, anche in questo caso eventi e quant'altro sia di utilizzo di interesse pubblico. Questa app ci consentirà appunto di raggiungere i cittadini in tempo reale, immediato, e sarà affidata nella piena gestione a una ditta esterna che sarà incaricata di questo. E in più stiamo raccogliendo dei preventivi per cominciare a installare dei sistemi di chiusura e di controllo da remoto degli impianti sportivi. Cominciamo da questi perché poi si vorrebbe arrivare anche ad altro. E quindi la gestione anche dagli uffici interni qui di orari, giornate, eccetera, di apertura e chiusura degli impianti sportivi, con la possibilità di tracciare gli ingressi che vengono fatti, quindi in caso di danni o danneggiamenti insomma ci sono delle chiare ed evidenti responsabilità che con questo sistema ci permetterebbe di individuare. Ecco, questi sono alcuni progetti che avremo in testa su quali stiamo facendo dei ragionamenti in questo momento. Grazie.
Grazie Assessore dell'Integrazione. Prego, Sindaco.
Eccomi qua. No, volevo integrare quanto detto, condivido insomma il pungolo del consigliere Pavanelli sul tema delle opere, che chiaramente quando fai un DUP c'è un programma elettorale dietro alla programmazione di una di un'amministrazione comunale. Come dice giustamente l'assessore Martinatti, siamo passati dai tempi di 20 anni fa, dove il comune di Mezzolombardo aveva un budget molto importante per poter operare, a purtroppo un dimagrimento della finanza probabilmente nazionale, e per cui a cascata tutta una questione di restrizioni finanziarie. Però mi permetto di dire, e siccome abbiamo qui un segretario comunale giustamente che è il direttore generale del nostro comune e la vive tutti i giorni, devo dire che comunque il comune di Mezzolombardo, forse anche perché c'è il sottoscritto che tiene sotto pressione la struttura e continua a richiedere di poter portare avanti il nostro programma elettorale in maniera puntuale ed efficace, credo che lo vedrete a brevissimo, e credo sicuramente entro l'anno ci saranno dei finanziamenti importanti, dei trasferimenti provinciali che arriveranno in parte sulla ciclopedonale di via Carlo De Vigili e in parte sulla casa delle associazioni. E questo ritardo non è tanto dovuto dalla provincia, ma purtroppo è dovuto anche dal nostro funzionamento interno, dove abbiamo la struttura che deve comunque far fronte a tante problematiche, a tanta burocrazia. Se voi avete visto recentemente, sono stati affidati gli incarichi per lo strutturista e per il geologo proprio della struttura dell'ex capitanato. Per me quella era una questione che doveva essere fatta 2 o 3 mesi fa. Abbiamo 2 o 3 mesi di ritardo, però siamo sicuri di arrivare entro la fine dell'anno alla presentazione del PFTE e con il conseguente finanziamento della provincia già preannunciato dal presidente Fugatti. Per cui condivido che se ci fosse una qualità di risorse corrette e giuste per fare una programmazione puntuale, sarebbe la cosa migliore, però purtroppo vedo che tutti i miei colleghi, anche dei comuni limitrofi, sono a battagliare tutti i giorni per riuscire a fare e a portare a casa quello che hanno promesso nei loro mandati elettorali. Grazie.
Posso intervenire?
Grazie Sindaco, prego Segretario.
Tirata in ballo la struttura. È vero, nel senso che tutto è perfettibile, si può programmare meglio. Quello che blocca, per mia esperienza, la velocità nel realizzare le opere, da quando uno ha le idee e le inserisce nel DUP, nell'area di inseribilità, a quando le inaugura, gran parte del tempo se lo prende il finanziamento. Quindi il sistema di finanziamento provinciale, diversamente magari da quello che succede, è successo col PNR, dove a semplice domanda mi iscrivo, presento la domanda, il sindaco dichiara e i soldi, cioè li hai già praticamente, e poi si faranno i conti alla fine. Qui invece addirittura talvolta è il gatto che si morde la coda, perché non puoi prevedere in bilancio se non hai le fonti, però poi per presentare il progetto in provincia ti chiedono la dichiarazione di averla prevista in uno strumento di programmazione. Questo diciamo a livello di programmazione generale delle opere. Invece la programmazione dei lavori interni burocratici ovviamente sconta delle logiche che sono magari endemiche anche dei comuni trentini. Il patto di stabilità del 2008 con lo Stato, in realtà per i comuni trentini tra provincia e Stato, e quindi tra provincia e noi, cioè noi comuni intendo, ha fatto sì che le strutture fossero striminzite, ridotte all'osso, per, per non esagerare con la spesa pubblica, e scontiamo ancora quello. Poi, quindi, se c'è un carico di lavoro, il dipendente si ammala o addirittura si trasferisce, c'è il cambio del segretario, si torna indietro su alcune riorganizzazioni o si propongono riorganizzazioni nuove, questo si riflette inevitabilmente sull'andamento dei lavori. La buona volontà che c'è e il dovere di servire da parte dei dipendenti pubblici, e ovviamente va tutta l'energia canalizzata il meglio possibile, ma non è un lavoro che si fa da soli, cioè non fa da solo il segretario, il funzionario, è anche la parte politica, no? Tutti ci dobbiamo aiutare, ognuno e nel rispetto dei ruoli, a far sì che si passi dall'obiettivo alla concretizzazione. Quindi dobbiamo imparare a programmare meglio. Io dico sempre, a volte un comune è come una macchina che ha quelle ruote, ha quella struttura, se continua a caricare, non potendo assumere come può fare un privato, che effetto hai? Che rallenti tutto. Quindi bisogna avere a volte il coraggio di non caricare eccessivamente di obiettivi, lavorare per meno obiettivi ma con più velocità. È difficile perché non si può chiedere a un sindaco, un'amministrazione di abdicare al proprio ruolo di, no? Anche, dico io, di visionario, cioè bisogna avere, la parte politica ha questo compito di avere una visione che magari il segretario non ha. Il segretario fa la parte burocratica, insomma. Ecco, quindi ci tengo, a sottolineare che è un lavoro di squadra, ognuno col proprio ruolo, ma io credo che sugli obiettivi dati dal sindaco, dalla parte politica, avremo il massimo impegno da parte di tutti e rispetteremo i tempi. Grazie, scusatemi.
Grazie segretario. Prego, consigliere Mazzoni.
Grazie presidente, io vado in dichiarazione di voto e per la lista assieme, un doveroso ringraziamento ci sia consentito al segretario generale, all'assessore Martinatti e da tutte le persone degli uffici che a vario titolo hanno collaborato nella redazione del documento unico di programmazione 2026-2028. Ciò premesso, non è nostra intenzione entrare nel merito dei vari contenuti del DUP, che tanto tra alcuni minuti sarà approvato dai consiglieri di maggioranza. Del resto abbiamo anche riscontrato come qualsiasi suggerimento o emendamento da noi proposto non viene considerato nemmeno quando investono in questioni importanti e mi riferisco al Centro Sanitario San Giovanni. L'occasione che ci viene data però è quella di muovere una critica al modo di operare di questa amministrazione comunale. Notiamo come manchi sovente il dialogo, oltre che con il nostro gruppo di minoranza, mai coinvolto in nessuna scelta, soprattutto con i cittadini, con gli operatori commerciali e con le partite IVA. Le recenti elezioni dei consigli comunali insegnano come le maggioranze elette abbiano aperto tavoli di confronto con il tessuto sociale e economico nelle varie borgate. Leggiamo di amministrazioni comunali che prima di adottare determinate decisioni, che hanno un impatto rilevante, si confrontano sui contenuti con i censiti ed operano sempre con prudenza. Cito quanto riportato dal quotidiano L'Adige a pagina del 27 del 2 luglio. La Vis ZTL in centro, avanti ma con prudenza, ha addolcita la mozione di La Vis Civica commercianti e residenti da coinvolgere. Cito quanto riportato dal quotidiano Il T di domenica 27 luglio. CLES, le richieste di esercenti e commercianti all'assessora, un momento di dialogo per comprendere le necessità dei pubblici esercizi e del commercio. Questo è lo scopo dei due incontri. Cito questi due comuni perché li abbiamo citati alcune volte come riferimento per quanto è stato fatto qua a Mezzolombardo sul discorso dei parcheggi e della chiusura di parte di Corso Mazzini. Ebbene, ciò non è mai avvenuto da parte di questa amministrazione. E ci riferiamo in particolare alla scelta di adottare un piano parcheggi mai inserito nel vostro programma elettorale e del cui contenuto è stato sottoposto all'attenzione degli operatori commerciali ad approvazione consiliare venuta. mai con un confronto diretto con i cittadini, attraverso un'assemblea pubblica. Segnaliamo poi come dal giorno 3 giugno 2025, almeno a noi, non sia ancora giunta alcuna risposta da parte vostra alle quasi 2000 firme che vi sono state consegnanti, facenti parte della petizione popolare spontanea. Lei, sindaco, si era assunto l'impegno di rispondere. Il non cambiare mai in maniera incisiva pare sia il vostro motto. L'idea, ad esempio, che lei diceva prima, assessore Merlo, quella del parcheggio di un'ora, va bene su Piazza Vittoria, ma estendiamolo a tutta l'area dei parcheggi a pagamento, per dare un po' di ossigeno anche ai nostri commercianti. Un suggerimento, ecco, è proprio questo: se ci sono scelte che non vanno bene, si torna indietro. Assistiamo poi ad una perdita di prestigio ed autorevolezza del nostro comune. C'è stato un tempo in cui Mezzo Lombardo era il punto di riferimento indiscusso della piana rotaliana. La presenza dell'ospedale, della pretura e di numerosi servizi pubblici faceva del nostro paese un centro vitale per tutta la comunità del territorio. Oggi però questa centralità sembra essersi affievolita e molti si interrogano su quale sia in realtà il ruolo che Mezzo Lombardo occupa nel contesto istituzionale e territoriale della rotaliana. A confermare questa percezione di arretramento ci sono diversi segnali concreti. Nell'Assemblea dei Sindaci Trentini, il Consiglio delle Autonomie Locali, ad esempio, il nostro sindaco non rappresenta più il Collegio della Rotaliana, e questo è un peccato, e quel ruolo è passato al primo cittadino del Rovere della Luna. La sede della Comunità di Valle, e io su questo lei si ricorda, sindaco, avevo espresso forti perplessità già all'epoca, perché avevo detto che mi sarei preferito tenere la sede piuttosto che la presidenza, che non è mai stata nemmeno di Mezzo Lombardo. La sede della Comunità di Valle è ormai stabilmente a mezzo corona e anche i vertici dell'ente, il presidente Matteo Zandonai e il suo vice Fabio Bonadimana, appartengono a mezzo corona e Terre d'Adige. Intanto la VIS ha rafforzato la propria posizione, ottenendo la vicepresidenza del Consiglio delle Autonomie e la presidenza di Asia, il consorzio per la gestione dei rifiuti che proprio Mezzo Lombardo contribuì a creare anni fa. Nel frattempo il nostro paese sembra aver assunto un atteggiamento rassegnato, quasi silenzioso, rispetto ai grandi temi del territorio. Un arretramento che si riflette in tanti ambiti, dall'urbanistica al sociale fino alla sanità. Basti pensare all'ex ospedale San Giovanni, che da anni aspetta una destinazione chiara e funzionale. Il tanto atteso servizio di una presenza medica attiva 24 ore su 24 non si è mai realizzato, nonostante le promesse. Apro una parentesi. Ricordo anche come questa maggioranza ha bocciato l'emendamento con il quale si chiedeva proprio alla PAT di attivare un punto di primo intervento H24. Noi non chiediamo un pronto soccorso, lo sappiamo, non si può fare, ma un punto per gestire quelle piccole emergenze, la sutura di una ferita, la medicazione di una scottatura, che obbligano i nostri concittadini a recarsi a Cles o a Trento ed attendere magari alcune ore. Un altro esempio significativo riguarda l'interramento della ferrovia Trento-Malé. Mezzo Lombardo, l'abbiamo sempre detto, è l'unico paese in Trentino ancora diviso in due dai binari. Se ne parla da decenni. Il progetto ha raccolto consenso nelle parole, ma non è mai stato tradotto in fatti. Eppure a pochi chilometri da qui la VIS ha realizzato l'interramento della ferrovia, anche mettendoci delle risorse proprie. A questo punto è più che legittimo domandarsi: Mezzo Lombardo ha ancora la forza e gli strumenti per giocare un ruolo attivo e determinante nel futuro della piana rotaliana? Noi crediamo di sì, perché il nostro paese ha competenze, persone, risorse, associazioni, che ringrazio sempre per il lavoro che svolgono, e una storia importante alle spalle. Ma per tornare a contare serve un cambio di passo. Vi dovete impegnare per riallacciare forti relazioni con la provincia e con i comuni vicini, capaci di proporre progetti concreti e realistici, di far sentire, con equilibrio ma con fermezza, la voce di Mezzo Lombardo. Non si tratta certo di creare divisioni, ma di rivendicare con legittimità il diritto di essere pienamente coinvolti e rappresentati dovutamente nelle scelte che contano. Perché solo partecipando davvero alle decisioni che si può costruire un futuro solido, condiviso e all'altezza del valore del nostro territorio. Ma per farlo Ci vuole innanzitutto l'aspirazione di costruire una comunità migliore, con un vero impegno per la politica, fatto di energia, coraggio e passione, cercando di raggiungere i grandi traguardi che Mezzo Lombardo merita. Mezzo Lombardo era il centro della piana rotaliana e lo deve ritornare. Infine, un ultimo aspetto è critica a questa amministrazione, la mancanza di progettualità. Io capisco i fondi, i finanziamenti e tutto quanto, però oggi voi state portando a termine scelte ideate 25 anni fa. Ma voi, noi, dico tutti, dobbiamo pensare ad una Mezzo Lombardo futura, ad una Mezzo Lombardo dove, speriamo, non ci sarà più la Trento Malé in superficie, dove si dovrà decidere, già da adesso possibilmente, quale destino dare anche a determinati immobili. Mi riferisco alle Canossiane, al Casone. È vero che abbiamo un comodato, ma cosa ci facciamo poi? Perché prima o poi il comodato finirà anche, magari. Al Palazzo De Magnale, che in parte è anche nostro e che sta cadendo, alle ex carceri. Auspichiamo quindi un cambio di passo da parte di questa giunta comunale, da lei guidata, signor Sindaco. E per questo il nostro voto sarà un voto contrario all'approvazione del DUP 2026-2028. Grazie.
Grazie, consigliere Mazzoni. Prego, sindaco.
Grazie, presidente. Rispondo alla dichiarazione di voto, se posso, al consigliere Mazzoni, partendo magari sul tema delle ultime cose che ha detto. Allora, sul tema ex Casone, praticamente le scuole, voi sapete, proprio per una questione di programmazione, il comune di Mezzo Lombardo, e proprio perché non ha rapporti con la provincia e perché non conta più niente, ha fatto un accordo con la provincia autonoma di Trento, proprio su sollecitazione sua anche e del consigliere delle Vigili all'epoca, che mi avevate segnalato la questione del problema all'interno della scuola, che in parte era stato immediatamente gestito dal presidente Fugatti in persona, e proprio per dar seguito alla sistemazione di quell'edificio, il comune di Mezzo Lombardo, che non ha visione a 10 anni, ha fatto un comodato gratuito alla provincia per 10 anni, proprio per rendere quell'edificio di nuovo probabilmente efficiente, efficace, ma soprattutto anche perché, se non vogliamo perdere la scuola, consigliere Mazzoni, e la lasciamo solo nell'edificio nuovo, a quel punto perdiamo altri 300-400 ragazzi sui 1.200 che frequentano la nostra scuola, che ricordo essere scuola attrattiva e forse una delle migliori del Trentino, col trend inverso, non in calo. Poi la questione che diceva dell'edificio, probabilmente della pretura, dove sappiamo benissimo che è di proprietà del Demanio e della provincia autonoma di Trento. Demanio e provincia autonoma di Trento. No, Mezzo Lombardo non risulta, c'è, cioè, qui Nardon e può... No, è della proprietà, è della provincia autonoma di Trento, le confermo. Per cui l'ultimo piano è di proprietà del Demanio, gli altri piani sono di proprietà della provincia. E proprio perché non abbiamo rapporti con la provincia, e proprio perché vogliamo perdere anche il Martini, proprio per questo, con la dirigente della scuola, che dall'anno prossimo, dalla prossima anno scolastico, quello che parte a settembre, erano senza 3 sezioni, visto che sta Mezzo Lombardo in uno stato ormai di degrado totale, non conta niente, e per cui ormai vanno tutti da altre parti, e il comune di Mezzo Lombardo, proprio perché ci tiene a quelle attività, cosa ha fatto? Ha messo a disposizione della provincia i locali dove noi avevamo programmato di fare alloggi per i nostri cittadini. Abbiamo invece pensato di darli alla provincia autonoma di Trento con un comodato, dove c'erano una volta gli ambulatori medici, e stanno sistemando le classi per mettere gli studenti che purtroppo non avrebbero una soluzione all'interno del Martini, né nel nuovo né nel Casone, con la proiezione che l'anno prossimo, invece che 3 classi, diventano 5, perché ricordo che è un istituto attrattivo. Detto questo, abbiamo fatto tutte queste scelte proprio in concerto e con il presidente Fugatti qui qualche mese fa, con tutta una serie di strategie che probabilmente non vedete ma le vedrete a breve, che prevedono proprio degli scambi fra il comune e la provincia. E giustamente, come ha detto il segretario, essendoci anche una struttura che non può essere schiacciata di lavoro così, ha avuto delle limitazioni degli spostamenti di tempo, ma vedrete che quando ci sarà la strategia e quando ci sarà la nuova casa delle associazioni, poi la provincia metterà mano al palazzo della pretura, che poi probabilmente diventerà una sede secondaria dell'Istituto Martini, rimesso a posto. Poi invece sul tema che so che lei è molto, ma credo tutti lo siamo, è la questione dell'interramento della Trento-Malé, la provincia autonoma di Trento, anche lì, proprio perché non contiamo niente, ricordo che abbiamo anche il mio predecessore che è in consiglio provinciale, lo ringrazio anche per quello che sta facendo. Nelle settimane scorse sono stato contattato dalla provincia, dai vertici della provincia, dal direttore generale, dal presidente Fugatti, e nelle prossime settimane andrò a visionare il primo progetto di fattibilità sulla questione dell'interramento della Trento-Malé. Per cui credo, e rimando al mittente quello che ha detto lei, consigliere Mazzoni, che il nostro comune invece è ancora il traino della nostra comunità di valle. E posso dirle anche che quando è uscito il suo articolo, a parte che sono stato abbastanza amareggiato a vedere una scelta così, perché quando invece trovavo il consigliere De Vigili mi diceva altre cose, ma detto questo, avevo i miei colleghi sindaci che quando hanno letto il vostro articolo hanno mandato una nota all'interno del nostro gruppo e mi ha fatto molto piacere, perché invece hanno detto l'inverso di quello che voi avete dichiarato, perché la comunità di valle, si ricordi che quando è stata fatta in 2 ore su sollecitazione del sottoscritto nel mio ufficio qua sopra, e Mezzo Lombardo ha la presidenza della pianificazione, ha il nostro delegato che è il nostro consigliere Pelegatti e ha tutta una serie di posizioni che porterà avanti. Per quanto riguarda il sindaco di Lavis, con cui ho ottimi rapporti come con tutti gli altri, e ricordo oltretutto che lei dovrebbe saperlo, visto che è un politico di lungo corso, ci sono anche delle rotazioni e delle rotazioni che giustamente il comune grande non può schiacciare il piccolo. Per cui quando c'è stata anche la possibilità di fare andare il rovere della luna al CAL, non c'è stata nessuna preclusione da parte di nessun sindaco, perché lavoriamo in grandissima armonia e in grandissima sintonia. Per cui questo le dico. Su invece quello che riguarda il centro sanitario, ha ragione che abbiamo dei ritardi, che chiaramente lo saprà anche lei, non sono dovuti dal sottoscritto, perché sia io prima e il presidente della comunità di Valle precedente all'attuale, per cui il presidente Tait, più volte abbiamo incontrato l'assessore Tonina, sono stati fatti dei passi avanti, stavano giustamente aspettando che ci fosse l'insediamento dei nuovi sindaci, perché non potevano parlare solo col sottoscritto su determinate strategie, anche se ricordo che essendo un comune che non conta niente, ho io la rappresentanza andare in provincia su questo tema. E per cui credo che entro la fine di settembre-ottobre ci sarà un incontro, ma credo altrettanto che quello che ho richiesto io all'assessore Tonina ci sia nelle prossime settimane, credo nel mese di settembre, l'apertura facendo degli open day del nostro centro sanitario per far capire alle persone cosa c'è all'interno di quel centro sanitario. E io non so se lei, io per fortuna ci sono andato poche volte, ma nell'ultimo sopralluogo che abbiamo fatto con l'assessore, col direttore generale e con tutto il suo staff, mi hanno presentato una situazione che non è poi così deleteria. Ci sono dei servizi importanti all'interno di questa struttura, perché noi pensiamo che ci sia solamente l'hospice e che ci sia solamente il laboratorio analisi, ma all'interno di questo ci sono dei professionisti, ci sono dei medici che lavorano tutti i giorni, abbiamo il maxillofacciale, abbiamo aperto, voi l'avevo promesso in campagna elettorale e il consigliere De Vigili all'epoca, o il candidato De Vigili mi aveva detto che era una cosa che non sarebbe mai stata fatta, invece con il primario di cardiologia è stato aperto l'ambulatorio cardiologico che verrà potenziato, e per cui piano piano il nostro centro sanitario avrà tutti quei mattoncini che permetteranno di dare il servizio essenziale ai nostri concittadini, e non solo ai nostri concittadini ma proprio all'intera comunità di Valle. Sul tema invece dell'H24, che concordo anch'io che è un tema importante proprio per le piccole cose, non tanto per le grandi cose, perché per le grandi cose è meglio andare a Trento o a Cles. Quello noi l'abbiamo più volte sollecitato, proposto. Lei sa benissimo che le strategie dell'azienda sanitaria vanno in una visione di telemedicina, in una visione di medicina probabilmente diversa da quella che c'è e cambia nel giro di un anno grazie anche alle strumentazioni, ma credo altrettanto, parlando anche con qualche medico di medicina generale, che ci sia anche un'interlocuzione fra la provincia e la categoria proprio per riuscire a instaurare un rapporto ancora più fattivo con loro per la gestione anche del nostro centro sanitario. Per cui sono tutte cose che stanno testando ad ALA, che stanno portando avanti da altre parti e porteranno anche a Mezzo Lombardo. Per cui io sono fiducioso che entro la fine dell'anno abbiamo e possiamo avere una risposta anche sul tema del centro sanitario. Grazie.
Grazie, signor Sindaco. Prego ancora, consigliere Mazzoni. Sì, beh, ha fatto la dichiarazione di voto, deve aggiungere qualcosa?
Beh, non era
nemmeno messa la replica del sindaco. Prego, consigliere Mazzoni.
Grazie sindaco che se la sia presa così quasi sul piano personale. Non era mia intenzione assolutamente toccarla sul piano personale, nemmeno dico criticare l'Istituto Martino Martini, ci mancherebbe altro, come dice lei è sicuramente un'eccellenza del territorio e quindi assolutamente tanto di cappello, ecco. Però ecco, vede, allora il discorso del Cason, parlando apertamente, ma cediamolo alla provincia a questo punto? Cioè, perché tra 10 anni, se no, ci troviamo col problema che il comodato finisce. Ho capito, ma e cosa facciamo? Cioè, allora, l'idea potrebbe essere quella, come giustamente lei ha detto, facciamo degli interventi perché hanno 10 anni, cediamoli alla provincia, facciamo la succursale del Martino Martini, ma una succursale che comunque rispecchia più o meno la sede principale. Perché oggi qual è la critica che muovono gli studenti? La critica che muovono gli studenti è perché io devo andare nella sede secondaria quando in realtà c'è una sede principale che è il Fiore all'Occhiello, uno dei più belli istituti che abbiamo in Trentino, capisce? Quindi era questo che gli dicevo, insomma, ecco, perché, ripeto, ribadisco, è anche brutto, voglio dire, avere, diciamo, classi spezzatino, cioè in giro per il paese, sembra di ritornare, come diceva prima, il tecnico, l'ingegnere che c'era qua, nel periodo 90, 95, 96, quando la scuola elementare era sparsa in tutto il paese, forse qualcuno di voi magari chissà dove ha fatto le scuole elementari, insomma, ecco, io ho avuto la fortuna di farle lì nell'istituto storico, però non tutti, perché so che una generazione proprio ha saltato proprio i 5 anni, quindi è questo che le dicevo, cioè non è tanto il fatto, lo so, che abbiamo fatto il comodato, ce l'aveva detto, però valutiamo, cioè perché devo mantenerlo se effettivamente ho l'idea di utilizzarlo come sede succursale, lo posso anche cedere alla provincia, che così provvederanno poi dopo loro a fare tutti i lavori necessari per adeguarlo, per renderlo più confortevole e tutto quello che c'è. Ecco, l'altra cosa, vedi sindaco, in base a quello che lei dice, è proprio la comunicazione che manca, perché lei oggi ci viene a dire delle cose che noi non sapevamo. Perché non ci mette al corrente? Cioè, anche noi, voglio dire, gruppi di minoranza, ci piacerebbe sapere. Perché, voglio dire, del progetto di fattibilità della Trento Malay non ce lo dite? Cosa siamo, voglio dire, gli appestati? Non possiamo sapere nulla perché siamo la minoranza? Credo, voglio dire, che un dialogo costruttivo si fa anche attraverso queste azioni. Cioè, se lei, sindaco, ci dice, guardate, Trento Malay, è vero che, voglio dire, non si sa più nulla da mesi, però vi posso garantire, O ce le fa una comunicazione come fa la comunicazione quando nomina il consigliere delegato? Ci fa una comunicazione o ce lo mette nelle varie ed eventuali dove ci dice queste cose qua che noi consiglieri di minoranza non sappiamo e che pertanto, voglio dire, gli diciamo che non c'è comunicazione perché noi di quello che voi fate non sappiamo nulla, sembra che sia la vostra casa chiusa. Scusate il termine per casa chiusa, non è corretto, la vostra casa di proprietà privata, ecco, diciamo in questi termini allora. E noi non sappiamo niente. Allora è per questo che le dico la comunicazione con noi anche quello che manca, capito? E anche i cittadini magari hanno piacere di sapere. E poi quello che diceva lei prima dei sindaci, perché non ce l'ha detto? Cioè, vuol dire, lei dice, ah, ma io i sindaci sono contento. Beh, va bene, ci metta al corrente, ma basta che scriva a me a Di Vigili, o a Danilo Di Vigilio, o a Giorgio Di Vigilio, a me, dicendoci che invece i sindaci la pensano in maniera diversa. Per carità, noi siamo sempre aperti ad un dialogo. Per quanto riguarda, e poi chiudo, veramente, l'ultima cosa, l'ospedale, cioè ospedale, si chiamiamo ospedale Centro Sanitario San Giovanni, sì, è vero quello che lei dice, sindaco, c'è dentro l'ortopedia, non so se viene ancora il dottor Mercurio da Rovereto, c'è dentro la dermatologia, c'è la dottoressa Rizzoli, c'è la fisioterapia, il reparto di fisioterapia, che sono molto bravi. Prego? Allergologia? Ecco, benissimo. Ecco, però non era questa la critica, capisce? La critica è quel piccolo marcia in più che anche lei aveva detto un giorno, bisogna per forza farla, sennò marciamo anche su Trento se non arriva questa cosa qua, se si ricorda. Che è quell'ambulatorio che ci serve per non perdere 10 ore se vado a Trento o 6 ore o 5 ore o 4 ore se sono fortunato se vado a Cles. Cioè la scottatura, la sutura, quelle robe, quelle piccole cose, giustamente lo diceva anche lei, il pronto soccorso non si può avere qua, lo sappiamo. Sono passati i tempi del pronto soccorso che noi avevamo una volta, però questo dell'H24 è una cosa sulla quale ci dobbiamo impegnare per averla. Ecco, questo è quello che noi chiedevamo. Un'unica cosa, l'ultima cosa, nel confronto però, sindaco, se lei si ricorda, non tanto si parlava di ambulatorio cardiologico, ma di riabilitazione cardiologica, che quella però ad oggi, non so se, almeno che lei non mi dia conferma che è stata messa, però di quello si era parlato col dottor De Vigili nel confronto che c'era stato tra i sindaci. Ringrazio il Presidente invece per avermi dato la parola in replica, grazie.
Ritenevo corretto farlo anche perché poi si era spostato il dialogo, ho permesso anche al Sindaco, giustamente come mi ha chiesto adesso, e ti do la parola, signor Sindaco.
Ma brevemente, lungi da me non informare e credo che tutta la nostra maggioranza non abbia la volontà di essere, come dice lei, una casa chiusa, anzi credo che lo può confermare il consigliere Pavanelli, con cui ogni tanto quando ha e mi solleva qualche problema non è che passa tanto tempo che io le do un colpo di telefono e ci sentiamo, per cui, come gli ho già detto l'altra volta, come ricevo decine di cittadini tutte le settimane qua in comune, con lei ci conosciamo da una vita, un colpo di telefono, non ci sono problemi di interlocuzione. Io, a me piace dare un'interlocuzione e essere puntuale e preciso quando so le cose. Siccome sono stato sulla questione Trento Malé, sono stato contattato una settimana fa o 10 giorni fa, quando andrò a fare il primo passaggio per capire, poi sicuramente verrò a riferire anche ai consiglieri di minoranza, ci mancherebbe altro. La mia funzione è quella di condividere, come ho sempre fatto anche quando ero vice sindaco nella legislatura precedente, per cui...
Grazie, chiedo la dichiarazione di voto. Prego, consigliere.
No, sarà molto più breve, so essere molto sintetica. Chiudo brevemente con un altro argomento, cioè non volevo fare un'ulteriore risposta, questo sia chiaro. Volevo innanzitutto ringraziarvi perché comunque come sempre il DUP è ben scritto e anche piacevole di piacevole lettura. Sono stata contenta di vedere qualche modifica in merito alla discussione sugli asili nido, cioè sono contenta insomma che ci sia stato un effettivo un'effettiva recezione, ecco, di quello che ci siamo raccontati, di quello che ci siamo detti, sia successivamente alla mozione che abbiamo portato come gruppo a febbraio, sia poi anche in seguito alla serata che abbiamo organizzato con gli altri sindaci della Piana Rotaliana. Quindi su questo sicuramente sono, cioè, vediamo una cosa positiva, insomma, cioè, mi sembra, anzi vorrei ribadire come mi sembra che invece ci sia apertura e dialogo all'interno di quest'aula consigliare e anche fuori, che non è scontato. E mi permetto però di farvi alcune domande, perché ovviamente nella parte strategica, insomma, ovviamente non è che ci si può dilungare così tanto e magari ci sono alcuni non detti che non sono chiarissimi. E si parla di tavolo di infanzia che è stato istituito nel 2021. Ora, io ricordo che nella mozione poi si era parlato appunto di provare a instaurare, insomma, una discussione in merito a come fare la messa a terra di questo eventuale asilo nido pubblico, o comunque provare a fare un intervento integrato con lo 06. Io mi volevo chiedervi, cioè, dal momento dell'approvazione della mozione ad oggi, questo tavolo si è mai incontrato? Quali discussioni sono uscite? No, sono solo un paio di domande, poi ho finito. E poi invece un'altra domanda che è forse un po' più una piccola provocazione. Dopo le dimissioni della consigliera Casagrande, che appunto aveva la delega alle politiche di infanzia, mi sembra che questa delega sia rimasta al sindaco, insomma ancora non sia stata individuata una persona con questo tipo di responsabilità. Quindi, come diceva giustamente prima il sindaco, facendo i complimenti alla consigliera Dalfovo per la sua nuova delega, che appunto è sicuramente molto importante, e anzi mi congratulo anch'io per l'impegno che si è presa nei confronti dei suoi concittadini più giovani, è sicuramente un segnale importante dare una delega come questa. E quindi io vi domando: qual è il segnale importante che vogliamo dare per le politiche dell'infanzia a questo punto? Quindi chi può essere il riferimento in questo caso? Ecco, solo questo. Grazie.
Grazie. Consigliere, prego, signor sindaco.
Allora, sulla questione del tavolo di infanzia, dopo il dibattito che è stato fatto qui, oltretutto con i sindaci che erano appena stati eletti, abbiamo discusso un paio di volte in un tavolo informale dove, quando ci troviamo nella conferenza dei sindaci, abbiamo chiesto, come lei sapeva, perché l'avevamo già anche preannunciato nella riunione che era stata fatta in questa sala, di fare una verifica, un approfondimento all'ora che era presente Gianluca Tait, e adesso abbiamo chiesto anche di fare delle ulteriori verifiche. Devo essere onesto che ultimamente, e abbiamo fatto una riunione con il nostro funzionario, la dottoressa Calovi, ieri, anche proprio sul rilascio anche delle attività che sono state fatte, credo che ci sia la consapevolezza che il tema che lei aveva sollevato è un tema importante, è un tema oltretutto che vede Mezzo Lombardo con un'inversione di tendenza rispetto agli altri territori, perché noi abbiamo un segno più e gli altri tanti territori vicini hanno un segno meno, per cui stiamo ragionando anche di fare delle opportune verifiche, però siamo ancora in fase embrionale, su eventuali possibilità anche urbanistiche per avere uno spazio da dedicare a un asilo nido. Per cui non è che ci siamo dimenticati di questa cosa. Sul secondo tema invece, che è il tema se giustamente io sto esercitando questa delega e la esercito fino a quando ci sarà il prossimo passaggio nel Consiglio dei Sindaci, dove si andrà a definire una determinata linea d'azione, e poi la persona che ho individuato per portare avanti questo specifico punto, ma anche proprio la questione dell'infanzia, sarà l'assessore Merlo, e per cui nelle prossime settimane, dopo che ci sarà un'interlocuzione con i sindaci, ci sarà anche questo ulteriore passaggio di deleghe.
Grazie. Qualcun altro prende la parola, a parte loro che hanno già fatto la dichiarazione. Allora poniamo in votazione l'approvazione del documento unico di programmazione 2026-2028, articoli 151-170 del decreto legislativo 267-2000. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Chiedo agli scrutatori.
Due contrari, tre astenuti.
Allora, quindi sono 13 favorevoli. Due
contrari. Tre astenuti.
Due contrari.
Sta qua a valire. Mi pare di no. Passiamo al sesto punto dell'ordine del giorno, terza variazione al bilancio di previsione 2025-2027, assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, articolo 165-193 del decreto legislativo 18-8-2000 numero 267 e successive modificazioni. Prego il sindaco.
Sì, grazie. Assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri. Altro non è che la terza variazione di bilancio, il bilancio 2025-2027, anche se andiamo a toccare soltanto capitoli del 2025. È la terza variazione, se vi ricordate, la prima l'abbiamo approvata il 18 febbraio, qua in consiglio, e la seconda il 29 aprile. È sì una variazione, ma appunto anche la verifica di tutti i conti, la verifica soprattutto della salvaguardia degli equilibri che va fatta entro il 31 luglio come obbligo di ogni anno. In quell'occasione quindi abbiamo controllato appunto tutti i capitoli del bilancio di entrata e di spesa. Abbiamo verificato appunto che gli stanziamenti siano adeguati, abbiamo verificato appunto che il fondo di crediti dubbi esigibilità è risultato congruo, abbiamo incrementato secondo i parametri lo stanziamento sul fondo di riserva. E come vi dicevo abbiamo fatto numerose variazioni, sia di parte corrente che di parte straordinaria che non a tantum. Per, come immagino abbiate avuto modo di vedere, è una variazione che sposta circa 3 milioni di euro. E anche, come si dice sempre, l'occasione un po' all'assestamento di luglio, sia per noi che chiaramente con misure più grandi per la provincia, appunto di verificare al di là della parte corrente le verifiche, le congruità e le capienze insomma dei capitoli, ma è proprio di stanziare tante volte quell'avanzo che si rende disponibile col consuntivo che abbiamo approvato a fine aprile. Ma non solo, perché collegandomi a quello che dicevamo prima, è anche l'occasione quando arriva la documentazione anche da parte della provincia dei finanziamenti per allocare quelle risorse che non sono avanzo disponibile ma che sono finanziamenti da parte degli altri enti. Allora, come vi dicevo, ci sono tanti capitoli in parte corrente, ma io, se siete d'accordo, mi limiterei a evidenziarvi quelli di parte straordinaria. Magari faccio una breve carrellata sulle voci maggiori e poi lascio ai colleghi e al sindaco per magari eventualmente qualche chiarimento o entrare nello specifico. Quindi io partirei da 100.000 euro che vengono allocati per la realizzazione e lavori di manutenzione per realizzare la nuova sede della PPM. Si tratta di 100.000 euro. E la sede sarà fronte campetto di via Morigle e abbiamo stanziato 100.000 euro per la sua ristrutturazione. Poi di altre opere abbiamo inserito con questa variazione la realizzazione della rotatoria La Ruppe per 747.000 euro. Quest'opera è un'opera in delega, quindi non andiamo a toccare neanche un euro dell'avanzo comunale, ma viene interamente finanziata in quanto in delega dal contributo della provincia per appunto la sistemazione della viabilità. Quindi troviamo sia in uscita che in entrata 747.000 euro. Poi, sempre in questa variazione, abbiamo inserito 500.000 euro per la realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento di via Carlo De Vigili. Ora la troverete tutta finanziata con risorse dell'ente, quindi del comune, ma prossimamente quest'opera verrà finanziata, adesso vi dico, dal fondo di riserva da parte della provincia. Quindi è un finanziamento che arriverà in un successivo momento, intanto noi la inseriamo interamente coperta da fondi del Comune, ma sappiamo già che in seguito degli incontri fatti dal Sindaco e dalla disponibilità della provincia, della Giunta provinciale, a noi arriverà un trasferimento appunto prelevato dal fondo di riserva della PAT. Altro discorso che non troverete in questa variazione, ma ve lo preannuncio, e dopo magari appunto lascio la parola anche al Sindaco in merito a questo. E noi avevamo intenzione di finanziare la pista ciclopedonale di collegamento di via Carlo De Vigili con dei fondi disponibili per il comune di Mezzolombardo dalla comunità di Valle. In realtà questi fondi attualmente non li abbiamo allocati perché pensiamo appunto di indirizzarli sulla ristrutturazione del piano terra, del settore globale dell'ex Martini. Quindi una parte di quei fondi, che sono 365 mila euro, arriveranno dalla comunità di Valle, che a seguito di quell'accordo che era stato fatto tra i sindaci e riconfermato, e verrà trasferito appunto sempre seguendo quel percorso turistico di suddivisione dei fondi, arriveranno dalla provincia, 365 mila euro. Non li troverete, ma siccome pensavamo di utilizzarli per la ciclopedonale, ma è arrivato appunto il finanziamento al fondo di riserva da parte della PAT, nella prossima variazione contiamo di inserirli. Questo per riguardo alle risorse che sono arrivate e che appunto non utilizziamo a vanto del Comune. Poi, andando avanti, abbiamo inserito in questa variazione 35 mila euro per l'acquisto di giochi del Parco della Brida, e anche perché vorremmo acquistare dei giochi appunto per i piccoli 0-3. Poi abbiamo la nuova illuminazione al Parco della Torresela. Poi abbiamo degli incarichi di progettazione per l'ampliamento della mensa della scuola media. Poi abbiamo inserito 40.000 euro per lo scarico delle reti paramassi in località Ruppe.
No,
queste sono calcare, scusate. Poi abbiamo inserito 160.000 euro per lavori di manutenzione sul monumento, magari appunto la sta seguendo il nostro Presidente, questa opera, 160.000 euro per la ristrutturazione del monumento che è in cimitero. Poi abbiamo integrato di 65.000 euro contributi per la realizzazione della pista di atletica. Abbiamo implementato con 20.000 euro la videosorveglianza, quindi le telecamere. E abbiamo inserito altri 80.000 euro per ripristinare degli asfalti per la viabilità. Poi, tutto queste sono le cifre maggiori chiaramente, perché poi abbiamo comunque l'acquisto di arredi, tanti piccoli interventi che possono essere l'acquisto di materassini per quanto riguarda la palestra delle medie, sempre nell'ottica di andare a implementare quell'attrezzatura nelle nuove palestre. Poi abbiamo ricevuto un finanziamento da parte del BIM per il servizio idrico. Quindi abbiamo inserito 46.662 euro sul servizio idrico che verranno interamente finanziati da un trasferimento del BIM. Poi, per quanto riguarda, abbiamo un'opera importante che è il ripristino del terreno ex Selciatori, dove il Comune... Adesso abbiamo inserito in questa variazione 500.000 euro, ma a carico del Comune ci saranno 250.000 euro, il 50%. Questo è quello che riguarda le opere, anche se, come vi ripeto, ci sono tanti investimenti anche di cifre minori, ma che comunque arriviamo a una cifra in parte straordinaria sui 2.450.000. Che cumulato con quello in parte corrente, dove in parte corrente ad esempio troviamo dei progetti di carattere sociale. Attiveremo a breve, dopo questa variazione, un progetto che è il 3-3 attraverso l'Agenzia del Lavoro per l'inserimento lavorativo. Un altro progetto, e questo è interamente quello dell'Agenzia del Lavoro, interamente finanziato dall'Agenzia del Lavoro, quindi dalla provincia. Quindi avremo una persona che appunto appunto sarà qua con noi dal metà del mese, e in più un'altra persona che viene attraverso un progetto sempre di inserimento al lavoro, questo finanziato ad esempio dal BIM. Poi abbiamo previsto lavori di tintizzatura delle elementari, delle scuole elementari in questo caso, per 20.000 euro. E poi tante altre piccole cose, come appunto vi dicevo. In parte una tantum, quindi le uscite non ricorrenti. Vi segnalo che daremo un contributo per iniziare un volume sui post-scavi sulla chiesa di San Pietro. E gli scavi, i reperti ritrovati a San Pietro durante il restauro della chiesa di San Pietro. Spero di non aver dimenticato niente, eventualmente siete un po' anche voi. Grazie mille, rimango a disposizione.
Grazie, Sindaco. Prego, Consigliere Pavanelli.
In realtà solo una domanda che mi è sorta. Non mi ricordo di aver sentito parlare delle aree della ex Elzatori in precedenti discussioni. E qual è l'obiettivo dell'investimento?
Prego, su Sindaco.
Allora, come voi sapete è una questione abbastanza delicata, che nasce da qualche amministrazione precedente, quando voi sapete la Selciatori utilizzava anche parte della proprietà comunale, per cui sul retro dell'attuale proprietà Dolcart, adesso Carto Trentina, non ci si faceva caso, ma purtroppo la Selciatori ha lasciato sulla proprietà comunale un cumulo di materiale. Noi abbiamo avuto subito delle interlocuzioni ancora la scorsa amministrazione con gli enti preposti della provincia, perché giustamente non era un materiale nostro, ma era un materiale che c'era stato lasciato. Avevamo attivato anche una procedura in tal senso. La procedura poi non aveva dato un esito favorevole nei confronti del Comune. A seguito poi di ulteriore interlocuzione col commissario della Selciatori, abbiamo trovato un accordo, e questo devo ringraziare sia la dottoressa Sartori in precedenza e il dottor Chiarenza da quando è arrivato, abbiamo trovato un accordo dove siamo riusciti almeno a coprire il 50% della spesa dello spostamento e la lavorazione di quel materiale da parte della procedura, per cui questo è il tema Selciatori.
Prego, consigliere Mazzoni.
Solo una curiosità anch'io. Premesso che ci piacciono queste cose che fate, voi sapete come la pensiamo, nel senso che quando si fanno delle opere interessanti, utili per la comunità, per i bambini, eccetera, eccetera, soprattutto la rotatoria, in questo caso in località Rupe, che finalmente va a risolvere un problema annoso che si sta trascinando da tanti anni. Volevo chiedere questo. Sulla pista ciclabile di via Carlo dei Vigili, allora, se magari, credo che forse il consigliere delegato ci possa illustrare magari su come si svilupperà il progetto, se c'è, e l'altra cosa, sempre su questa opera che si andrà a fare, se l'opera si farà prima o dopo l'allargamento del Rio Fai nella parte finale. Grazie.
Grazie, consigliere Mazzoni. Se può rispondere, prego, consigliere Russo.
Funziona? Ma allora, al momento si stanno sistemando delle cose, perché i bacini montani hanno bloccato una parte dei lavori per il discorso della parte che è dei bacini montani, quella dove passa il Rio. Quindi stiamo aspettando che si sistemi questa cosa qua e poi il progetto andrà avanti. E abbiamo fatto quel pezzettino di esproprio fino a un po' prima dove c'è la casa del Romeri, no? Giusto all'altezza della casa del Romeri, e poi di là appunto si andrà a fare l'ultimo pezzetto, che una parte la faremo noi e poi una parte andrà gestita dalla provincia e dai bacini montani, appunto. No, viene fatto un, viene occupata la parte destra, quella dove c'è la campagna praticamente. Sì.
Ah, ma quindi non è su tutta la via?
No, arriverà fino a... Esatto, e poi lì si congiungerà questa striscia che hanno fatto adesso di...
Grazie, consigliere Russo. Prego, sindaco.
Sì, a integrazione, come ha detto il consigliere delegato, sicuramente la nostra partirà prima dei bacini, rispetto ai bacini montani, per cui il nostro tecnico che è Salizzoni ci presenterà, credo, entro la fine o comunque la fine di agosto il PFT aggiornato. È proprio il PFT che stava che ha spiegato prima l'assessore al bilancio, che verrà finanziato su un fondo delle autonomie locali, e come diceva lei è la continuazione, per cui ci sarà un allargamento del rio con parte di espropri sull'area de Clés, sperando che vada a buon fine in tempi brevi, per cui io credo, da quando ci siamo sentiti anche con il dirigente e col funzionario preposto, le carte sono in fase avanzata, noi probabilmente siamo un po' più avanti, e per cui è presumibile che la nostra partenza sia prima, però secondo me la cosa che bisogna anche valutare è che effettivamente via Carlo De Vigili, che lei conosce benissimo, era in uno stato dove se c'era una persona che voleva andare a l'ex Nardelli non aveva la possibilità di transitare su quel tratto di strada in serenità e in sicurezza, per cui questo progetto prevede proprio un esproprio nella parte scendendo dalla ciclabile che collega Mezzocorona a Mezzolombardo, per cui ci sarà una continuità, come ha detto il consigliere Russo, e poi all'altezza di Romeri ci sarà il salto dall'altra parte con degli espropri che stanno portando avanti sia il consigliere che insieme a il nostro tecnico Nardon, che ringrazio, uno per essere presente, due per l'impegno che tutti i giorni mette a disposizione insieme alla sua struttura, e soprattutto per supportarmi, che non è una cosa facile.
Grazie, signor sindaco.
Ah, scusate, permettimi. Ringrazio io, perché lo fate sempre voi, il vice sindaco, per il lavoro svolto, perché giustamente fa sempre è la sua materia, però è sempre molto puntuale e soprattutto molto esaustiva. Grazie.
Altri che vanno a prendere la parola? Prego, consigliere Weber.
Io sarò brevissimo. Dichiarazione di voto. Noi ci asteniamo per il semplice motivo che non facciamo parte della maggioranza, non sono scelte fatte da noi, quindi non abbiamo niente motivi, solamente questo è il motivo.
Grazie, consigliere Weber. Quindi poniamo... Prego, sindaco.
No, volevo anche, che secondo me è una cosa che fa piacere, perché è una cosa che è sensibile e è trasversale, perché capiamo tutti che in questo momento anche i nostri ragazzini abbiano bisogno di avere delle valvole di sfogo per poter andare a fare la loro attività, e come diceva prima l'assessore Kaiserman, infatti anche proprio per dare anche un senso d'ordine si sta pensando a una chiusura automatizzata con prenotazione dei vari spazi, ma il tema proprio di, che sono i famosi 100.000 euro che va nominato il primo punto l'assessore al bilancio, nasce da un'interlocuzione con ITEA, che è proprietaria del piano terra dell'edificio di fronte all'Amort, che guarda sul campo di via Morigl, e abbiamo condiviso con la PPM la possibilità dello spostamento lì da sopra gli ex ambulatori, proprio perché così loro ci faranno anche una vigilanza affinché ci sia un utilizzo corretto di quelle strutture, perché purtroppo, e questo lo viviamo quotidianamente, c'è un ma lo vedete immagino anche voi, io a volte mi imbestialisco perché entro in un parco, trovo cose dappertutto, e adesso, se avete visto, abbiamo iniziato a eliminare anche i bidoni, piccoli cestini, perché invece di diventare, avere la funzione che dovevano avere qualche anno fa, fino a 10 anni fa, adesso diventano l'occupazione dell'umido o del secco, e per cui abbiamo iniziato a eliminarlo, perché se no ci trovavamo che fino al venerdì abbiamo i nostri operai che tengono pulite queste tipologie di zone, e poi ci troviamo al sabato e la domenica e il lunedì mattina, che se voi passate la domenica è in uno stato di purtroppo di pulizia molto scadente, e appunto per questo non è che li togliamo e non ce ne sono altri. Andiamo a fare adesso, staremo facendo delle valutazioni per mettere dei bidoni diversi che non permettano quell'utilizzo barbaro che viene fatto quotidianamente. Grazie.
Sì. A dichiarazione di voto.
Prego, consigliere Mizzoni.
Sì. No, per non parlare poi delle deiezioni, sindaco, perché stendiamo un velo pietoso che non dipende chiaramente da voi. No, non assolutamente, però purtroppo, voglio dire, è un brutto fenomeno anche quello. No, e di maleducazione anche, giustamente. E il nostro voto invece sarà favorevole, perché pur non facendo parte della maggioranza, comunque apprezziamo quando vengono fatti questi interventi a favore della comunità, che sono interventi migliorativi, che sono interventi che danno benessere, che fanno star bene le persone. Noi l'abbiamo sempre detto, quando si vanno a premiare i bambini, le scuole, le associazioni, voi avrete sempre il voto nostro favorevole, anche se facciamo parte della minoranza.
Grazie, consigliere Mazzoni. Allora, poniamo in votazione la terza variazione al bilancio di previsione 2025-2026. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Tre astenuti e 15 favorevoli.
Grazie, consigliere. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Idem.
Grazie. Passiamo quindi al settimo punto posto all'ordine del giorno. Approvazione e modifiche allo statuto dell'associazione per il coordinamento teatrale Trentino. Prego, vice sindaco.
Sì, portiamo la modifica dello statuto del coordinamento teatrale Trentino, di cui siamo soci fondatori. E a marzo 2025 è stata fatta appunto un'assemblea straordinaria dei soci che ha modificato tre articoli in sostanza. È stato conglobato l'articolo 4, dove non c'è più una distinzione dei soci, sono tutti soci fondatori, anche quelli entrati dopo. Poi è stato modificato il termine di approvazione del bilancio, quindi centro 180 giorni, e poi è stato inserito la modalità online, la possibilità di voto a distanza, diciamo che prima non era prevista dallo statuto. Tutto qui. Grazie. È un obbligo recepirlo, chiaramente passerà per tutti i consigli comunali dei soci e del coordinamento teatrale Trentino un attunto.
Sì, proprio votazione, favorevoli, contrari, astenuti. Grazie, consigliere. Passiamo all'ottavo punto, approvazione del regolamento per la disciplina dell'albo telematico e per la pubblicazione sui canali istituzionali e piattaforme social dell'ente. Prego, lascio. Segretario, prego.
Questo è un, diciamo, un regolamento che mancava, nel senso che con lo stratificarsi di regolamentazioni, norme che sono volte sostanzialmente alla tutela dei dati personali, quindi privacy, e alla trasparenza, quindi alla conoscibilità degli atti, è risultato necessario, peraltro la sollecitazione era dell'anno scorso, ma risultava necessario, in concomitanza sostanzialmente con l'arrivo del nuovo sito comunale realizzato con i fondi PNRR per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini, come dire, allargare la base giuridica con questo atto normativo per tutelare e per regolamentare la pubblicazione dei dati. Su cosa? Sull'ambito dell'albo telematico, dove i dati che ci finiscono sono di quei provvedimenti che necessitano, si dice, di una fase integrativa dell'efficacia, cioè se non pubblico l'atto non produce effetti, e quindi sull'albo telematico ci vanno le cose istituzionali che è obbligatorio, diciamo così, in altre parole, pubblicare. E con questo regolamento si fa un po' d'ordine, si dice cosa ci va sull'albo e soprattutto anche in che modo, perché ho un obbligo di pubblicazione ma anche un obbligo di minimizzazione dei dati, ho un obbligo di tutelare i dati delle persone che sono, quindi delle persone e non delle società, ma dati che ad esempio potrebbero essere ridondanti e non portano un beneficio a nessuno. Se pubblico un codice fiscale di una persona sto pubblicando un dato eccessivo, perché non è necessario che il cittadino conosca il codice fiscale di un'altra persona. Quindi, diciamo, quello che una volta era permesso e passava come norma, cioè come regola, adesso invece ci viene chiesto di fare attenzione. Poi quanto tempo deve essere pubblicato una delibera, quanto tempo deve essere pubblicato un provvedimento, un'ordinanza. Quella è una pubblicità obbligatoria, quindi questo regolamento per la prima parte si preoccupa e si occupa dell'albo telematico. Però ci sono dati che vengono pubblicati, che non è obbligatorio pubblicare perché acquisiscono efficacia dalla pubblicazione, ma è obbligatorio pubblicare per farli conoscere al mondo intero, soprattutto ai cittadini, e quindi assolve all'obbligo di trasparenza. E c'è un'apposita sezione sul sito. Le comunicazioni istituzionali pure vengono pubblicate sul sito comunale, una locandina degli eventi, dei servizi e dei servizi anche che vengono ai quali si accede da remoto, magari. Ecco, anche questa comunicazione, diciamo, di tipo istituzionale, che è più generale, deve essere regolamentata, quindi anche qui c'è un diritto all'oblio, no? E quindi devo pubblicarla per il tempo necessario, quando non prevedo niente al massimo 5 anni. Poi abbiamo una terza sezione, quindi stringo abbastanza, che è quella dare pubblicità o comunicazione attraverso i nuovi sistemi social. Una volta mi ricordo i comuni andavano ad approvare magari un singolo regolamento perché c'era solo Facebook, no? E quindi c'era la pagina Facebook del comune. Adesso i social sono molti di più e quindi invece che andare a regolamentarli, diciamo, in modo specifico per tipo di social, Facebook, WhatsApp, Telegram, eccetera, eccetera, con questo regolamento si danno delle regole per le comunicazioni istituzionali attraverso i social, pertanto se devo pubblicizzare che sto facendo un progetto che chiudo una strada perché, oppure chiudo l'acqua perché ho un problema, e lo comunico attraverso Telegram o Facebook, oppure devo attenermi a determinate regole. So che magari potrebbero esserci dei commenti e quindi delle pagine a cui si agganciano altri gruppi, e questo regolamento diciamo dice in che modo, nel momento in cui un cittadino insomma fruisce di queste pagine di comunicazioni social, deve sottostare a delle regole di policy, delle regole di comportamento, tanto per cui con questo regolamento si autorizza ad eliminare in via postuma, e quindi non a censurare in via preventiva ovviamente postuma, commenti che sono illeciti o ingiuriosi, eccetera. Pertanto diciamo è un regolamento di cui si sentiva l'esigenza, cioè oltre che assolvere un problema di tipo giuridico, perché fino ad oggi abbiamo pubblicato magari sulla scorta sì di conoscenze normative, ma alla fine non avevamo ricondotto ad unità questo tipo di pubblicazioni, se ne sentiva l'esigenza anche proprio a partire per esempio dalla biblioteca stessa, no? Che ha necessità di avere delle pagine anche sue, cioè di utilizzo di social più, un utilizzo più importante insomma. Ecco, diciamo che la moderazione e la pubblicazione, e quindi anche eventualmente il togliere qualche commento, parlo di questo perché sembra l'elemento più forte, è comunque rimesso a un moderatore che rientra nella categoria del personale, non necessariamente un dipendente, ma diciamo un personale in senso lato, quindi potrebbe essere anche il direttore del notiziario se riguarda il notiziario, insomma. Però in linea di principio si danno delle regole anche su come gestire i gruppi, i dialoghi, ecco, i dialoghi. Non so se avete domande voi da fare, volentieri. Prego, dico io.
Prego, consigliere.
Grazie mille, segretario. Sicuramente è una cosa molto importante da votare, anche perché appunto i siti sono relativamente nuovi e hanno bisogno sicuramente di regolamentazione, e è molto utile avere sicuramente un canale che sia più istituzionale della semplice pagina Facebook, che insomma ovviamente sì, è fatto quello che si poteva negli anni, però è... Ecco, sicuramente avere la possibilità di mettere delle comunicazioni specifiche istituzionali sul canale istituzionale è fondamentale. Io mi chiedevo alcune cose, un po' per poca conoscenza e un po' anche per capire meglio come si struttura appunto questo documento. E mi chiedevo innanzitutto se è previsto un piano editoriale e con che frequenza si intende inserire contenuti, insomma. E successivamente ci chiedevamo, insomma, c'era una parte, sull'articolo 22 si parla dei contenuti e si cita qualunque altra informazione, cioè si dice bandi, servizi, eventi, promozione, valorizzazione del territorio e qualunque altra informazione, per esempio, ci chiedevamo, e soprattutto anche... Sarebbe opportuno forse dare spazio anche agli interventi che vengono fatti qui, soprattutto anche dare voce non solo alla giunta ma anche alle altre parti consiliari. Volevamo aggiungere qualcos'altro?
Sì, grazie.
Ok, così facciamo allora, tutto un intervento unico.
Prego, Paganelli.
E aggiungo che c'è già stato un dibattito tempo addietro, stimolato da un'interrogazione del consigliere Mazzoni, che riguardava l'utilizzo un pochino disinvolto dei canali social da parte della maggioranza. In alcuni casi ci sono state delle secondo noi, secondo il nostro punto di vista, alcune comunicazioni che non erano puramente istituzionali, ma che trascendevano leggermente nella propaganda. E a quel punto c'era stato un intervento, mi ricordo, del consigliere Mazzoni, un po' anch'io avevo detto che c'era stati proprio, mi ricordo l'esempio di due articoli usciti sui risultati dei 100 giorni, uno a firma mia e uno con l'intervista del sindaco, uno è stato pubblicato e l'altro no, era lo stesso argomento, lo stesso tema, lo stesso momento, eccetera, eccetera. Ovviamente questa cosa stimola dei quesiti dal punto di vista pratico. Il nodo. E poi dal punto di vista regolamentativo questa cosa viene, è chiaro che il regolamento affronta il nodo del GDPR eccetera eccetera, che è obbligo di legge e che quindi va trattato, ma visto che si tratta anche sulla parte dei contenuti c'è proprio questa frase all'articolo 22,2 alla fine che dice ci sono tutta una serie di argomenti che sono trattabili e poi si aggiunge qualsiasi altra informazione a discrezione unica della giunta, e questa cosa non la trovo proprio bilanciatissima, ecco, mettiamolo così dal punto di vista democratico. E quindi se volessimo ragionare su come affrontare questa cosa e lasciare un po' di spazio, o comunque proviamo a contenere gli argomenti scelti e non proprio a qualunque altra informazione, mi farebbe gran piacere.
Scusi, dove mi è sfuggito a discrezione della giunta che non ho...
Nelle parti precedenti si tratta di quasi tutto.
Diciamo questo, che questi social non sono a disposizione della maggioranza per fare propaganda, né della minoranza per ribattere, perché sono canali e qualsiasi altra informazione istituzionale, cioè volta a dare... anche soddisfazione o meno al cittadino, condivisione per questioni istituzionali, per comunicazioni istituzionali, non per autoreferenzialità da parte della maggioranza o contrasto o contrapposizione con la minoranza. Quindi secondo me questo deve sempre essere tenuto in considerazione. È chiaro che questo è uno degli aspetti un po' più difficili da gestire, perché il moderatore deve, e c'è a un certo punto a suo insindacabile giudizio, tagliare quel commento che è propaganda politica, religiosa, sindacale. Cioè, questo è delicato per quello. Però questo non vieta alla maggioranza o alla minoranza di avere canali propri, gruppi propri, social propri. Cioè, questo è il canale col quale si esce con lo stemma. Io poi non so cosa sia avvenuto in passato, ma se è avvenuto, quindi io non so se sia avvenuto, perché non riesco a collocare temporalmente questa cosa che dice lei, cioè se è avvenuto prima che io arrivassi, questo regolamento dovrebbe risolvere questo problema, per dire. Prego.
Grazie, segretario. Poi con il Mazzoni.
Ma quindi forse la domanda la pongo al segretario. Allora, per parlare del caso concreto, faccio un esempio. Futuro Insieme sta raccogliendo delle firme per la legge provinciale sul fine vita. Ecco, una comunicazione come questa può andare sul sito istituzionale oppure no?
Allora, in prima battuta io direi di no, perché non è una competenza locale, dell'ente locale, non è una competenza del comune. Poi possiamo discutere della promozione in generale della cultura, del sociale, della propria cittadinanza, cioè magari può entrare lì. Però in linea di principio il comune deve risolvere, assolvere a servizi e derogare servizi e produrre opere, dar soddisfazione a istanze sociali, culturali, sportive, eccetera, di cui ha la competenza, di cui è il protagonista, perché ne ha la competenza per statuto e per legge. Questa poi
Ora, l'iniziativa, voglio dire, io posso venire a firmare anche in comune, ma quindi il comune può mettere invece sul sito istituzionale la possibilità di venire in comune a firmare per la legge, per la proposta di legge provinciale per il fine vita, punto di domanda?
Per me no. Perché lei viene in comune per firmare un'autentica, cioè per ricevere l'autentica, per dire quella persona che ha firmato è effettivamente Mario Rossi. E io devo fare il riconoscimento, come lo farebbe lei come consigliere comunale, attraverso la carta d'identità, un documento di riconoscimento. Questo, diciamo, non è nel potere del comune decidere su questa materia. Poi, quindi, diciamo, mi permetto di dire, posso essere smentito perché ovviamente, insomma, però attiene più a dei valori politico, diciamo, o di sensibilità religiosa o meno, etica o meno, che secondo me esulano dalla competenza locale. Non so se...
Ma se, ad esempio, scusi, gruppi di minoranze, faccio nuovamente un esempio concreto, la serata che ha organizzato Futuro Insieme sulla questione asili nidi pubblici, quella può essere pubblicizzata sul canale istituzionale oppure proprio no, neanche quella? Perché allora mi viene da dire, ma cosa ci va su allora? A parte l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che è stata una cosa apprezzabilissima, cos'è che ci mettiamo su allora? Cioè, le delibere di giunta? No, nel senso che quelle vanno sull'albo telematico. E, cioè, concretamente,
direi che lì, certo. Allora, vorrei anche dire una frase in dialetto, ma mi astengo, cioè che Dio la strada si indirizza la soma. Cioè, pian piano, probabilmente capiremo tutti quello che si può fare o non si può fare. Se questa iniziativa assolve a un fine istituzionale, posto che chi la maggioranza governa e la minoranza controlla, no? Quindi la maggioranza attua il suo mandato di governo e la maggioranza, la minoranza, l'opposizione meglio, controlla che la maggioranza faccia le cose per bene, diciamo, seguendo le regole, non ledendo diritti, eccetera. Allora, questa attività, se risponde a un'attività istituzionale, potrebbe rientrare. Poi c'è una sezione anche, mi sembra, per le interrogazioni, se non ricordo male, no, viene un po' regolamentata su... Esatto, no? Quindi le attività e le iniziative. In linea di principio sì, se non si va, scende nella politica pura. Però, ripeto, il contenuto mi sembra in ogni caso abbastanza chiaro, cioè sulle pagine istituzionali social dell'ente sono contenute informazioni su iniziative, servizi e attività attraverso la pubblicazione di testi, documenti, audiovisivi e fotografici anche in condivisione con altre pagine, nel rispetto della disciplina d'autore. Vabbè. Le pubblicazioni possono trattare notizie di pubblica utilità, opportunità di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, informazioni istituzionali su bandi, servizi, eventi, promozione e valorizzazione del territorio e qualunque altra informazione che sia istituzionale. Dopodiché, secondo me, a seguito di questo, dell'adozione del regolamento, occorrerà registrare e capire l'uso che si fa di certe informazioni. Insomma, cioè, non deve diventare in quest'ottica qua, reputo, un luogo di scontro.
Prego, consigliere Del Favo.
Grazie. Però appunto non è ancora chiaro cosa si può pubblicare. Cioè, esistono delle linee guida, esistono degli altri comuni che hanno già redatto questo tipo di documento a cui si può guardare per cercare di capire cosa effettivamente si può pubblicare. Proprio perché, cioè, anche parlando, cioè, leggendo proprio qua sull'articolo 22 dei contenuti, si parla di tenere, cioè, l'obiettivo di queste altre informazioni sia quello di tenere informati aggiornati e coinvolti i cittadini, cosa che potrebbe tranquillamente essere per la raccolta firme in questione che citavamo poco fa, o anche appunto per la serata dell'asilo nido che è stata organizzata da noi. Poi è chiaro che magari lì si discute su alcuni dettagli, tipo quale logo o non logo insomma mettere, però chiaramente se non deve essere fatta propaganda politica magari si evitano loghi e si fa più una cosa proprio informativa. Quello sicuramente è una strada perseguibile, però non, cioè, proprio, vorremmo proprio un po' di esempi concreti, ecco, insomma, se si riesce a trovarli. Grazie.
Certo, se c'è un, diciamo, la necessità di fare un concorso in comune per coprire un posto, oltre che il bando pubblicato nel settore trasparenza, ad esempio, lo posso arrivare ai cittadini sul cellulare attraverso, con questo tipo di informazione, oppure il fatto che sto facendo l'appalto di, diciamo, del marciapiede, per cui quello sarà non praticabile, oppure della palestra, per cui avremo un problema di reperire degli spazi per gli studenti. Cioè, diciamo, se sto facendo il progetto contro la zanzara tigre e voglio arrivare ai cittadini dicendogli dovete comportarvi così per, ecco, diciamo, queste sono le comunicazioni istituzionali. Poi ovviamente, ripeto, qui verificheremo sul campo cosa, diciamo, cos'è borderline e cosa no. Però diciamo, il social, diciamo, la comunicazione social è che arrivo sul cellulare con le stesse informazioni che metterei o all'albo o sul sito. Anche c'è l'evento teatrale, il cinema, arrivo sul cellulare con questo tipo di comunicazioni. Che ci sono da ritirare i contrassegni, che hai magari carta d'identità in scadenza, devi ritirare il contrassegno per parcheggiare, che non è più agibile o temporaneamente inagibile il campo, per queste sono tutte comunicazioni istituzionali, che c'è la possibilità di iscriversi dalla alla terza età per la scuola. Queste sono le attività istituzionali. Che poi venga istituito il tavolo per l'asilo, questa è una comunicazione istituzionale che, diciamo, poi, qui mi fermo, se no divento ridondante, l'approfittare del canale social per avere le iniziative dell'opposizione, no? Per far vedere che attività si sta facendo, lì dobbiamo, secondo me, capirci e registrare, perché se è una cosa condivisa dalla maggioranza non trovo nessun problema, se già va in contrapposizione con una linea della maggioranza allora diventa un problema, no? Sì, certo, certo, ma se risponde, diciamo, se rimane nell'alveo dell'attività istituzionale, quello che intendevo dire prima, insomma, penso si sia capito, la maggioranza governa e quindi governa anche questi strumenti, non per, ripeto, per autoreferenzialità, ma per comunicazione. E la minoranza, insomma, io penso che si dovrà trovare dei sistemi per rendere più chiaro il percorso, però, insomma, adesso non possiamo esaurire, cioè avere la presunzione di avere chiarissimo tutto quello che ci andrà sopra, però penso che sia più, come dire, la vedo più come una tutela, se quel problema che c'è stato di, che è parso propaganda politica, quella che ha fatto la maggioranza, con questo si dovrebbe mettere a posto, la vedo più così, insomma. Poi,
Prego, consigliere Mazzoni.
Grazie Presidente. Un'ultima cosa, segretario, che è questa. Non ho capito bene la figura del moderatore, no? Perché questa diventa una questione molto delicata, che lei prima faceva riferimento al direttore del notiziario comunale.
Ma per la sua parte.
Per la sua parte, certo. Ma per l'altra parte, chi è che lo fa punto di domanda? Cioè lo fa un terzo, cioè lo fa lei, che è il segretario generale del comune di Mezzo Lombardo e quindi persona neutrale, si nomina un dipendente comunale, si nomina un estraneo, un esterno, scusi, o lo può fare anche il sindaco, l'assessore Kaiserman, come lo stava facendo, mi pare, o qualcun altro, punto di domanda, della maggioranza. E allora mi chiedo, ma noi della minoranza, noi della minoranza, dobbiamo quindi soggiacere a un giudizio di valutazione da parte di un membro della maggioranza per avere la possibilità di pubblicare qualcosa sul sito del comune di Mezzo Lombardo? Questo però non lo trovo corretto, se così fosse. Però questo non è chiaro, è questo che volevo capire, segretario, grazie.
Diciamo, secondo me, mi permetto di dire, lei sta andando oltre, sta già... Perché la frase è: le pagine social istituzionali dell'ente sono moderate e gestite negli orari di servizio dal personale addetto. Allora, il personale non è l'amministratore. Io prima ho parlato del direttore, perché non è un amministratore, è un tecnico, diciamo, e che magari sa utilizzare la comunicazione meglio di altri. Non ho usato la parola dipendente comunale, perché potrebbe essere anche una persona assunta apposta, ma insomma lo escludo in questo caso. Dire che sarò io non lo vorrei, ma magari mi tocca. Direi che qui dovrebbe esserci, per la finalità che ha questo regolamento, che può diventare dirompente oppure una roba normale, è chiaro che bisogna trovare un nome che sia all'interno, insomma, della struttura, capace e super partes, questo sì.
Prego, consigliere Weber.
Allora, io ho capito benissimo quello che vuole dire, però mi sembra veramente che, cioè, qui stiamo girando attorno a una cosa che non è secondaria, cioè... ho capito che lei dice dobbiamo mettere solamente le cose istituzionali, le cose, allora, va a finire che non si riesce a pubblicare se non alcune cose molto ristrette e basta, perché qualunque altra cosa può essere vista da un punto di vista politico, e quindi entra in ballo quello che ha detto il consigliere Mazzoni, cioè chi è che decide dopo chi è che si vuole pubblicare, che non è strettamente domani mattina dalle 9 alle 10 si vuole venire a firmare per questa cosa qua, perché qualunque altra cosa non si può mettere, non si può mettere, sono stati fatti degli esempi concreti, perché non sono cose che riguardano il comune, tipo gli esempi che sono stati fatti, e quindi non si possono mettere. E non arriviamo da nessuna parte, cioè è un regolamento che dice che si può mettere solamente il minimo indispensabile, perché questo è il senso, e tutto il resto a discrezione di non si sa chi. Cioè io sinceramente, siccome è un regolamento interno, faccio veramente fatica a votare una roba del genere.
Grazie consigliere Weber.
Io non saprei cos'altro aggiungere, nel senso che il non avere questo regolamento per la parte dei social, che effetto dà?
Non si tratta di non averlo, si tratta di cioè invece che andando avanti si indrizza la somma è meglio indrizzarla prima, cioè è meglio pensarci un attimo e decidere quello che si può mettere e quello che non si può mettere, essendo un po' più larghi, altrimenti mettiamo solamente l'indispensabile e dopo decidiamo dopo in base a quello che decide un'altra persona. E ripeto, personalmente, e non credo essere solo, faccio fatica a votare una cosa dove dopo si vedrà quel che succede, insomma, no? Cioè, se no, il regolamento, se decide adesso o se decide di spostarlo, e se decide di farlo in una maniera diversa.
No, mi fermo qui.
Presidente, io proporrei una sospensione ora dai, con una riunione dei capigruppo.
grazie, e che venendo zanzare con la dengue.
Allora, dal confronto avuto due minuti fa con i capigruppo si è deciso che è sospeso l'approvazione di questo regolamento per la disciplina, e sì, una pacata discussione, e si è arrivati a questo indirizzo, e porteremo, d'accordo col segretario, al prossimo consiglio, quello dopo, un regolamento che verrà discusso comunque attraverso un confronto ancora con tecnici, con specialisti. Comunque abbiamo qua, come precisava prima, due legali, e comunque che sia una cosa chiara e che sia anche così condivisa. Ecco, quindi siete d'accordo per lo... Ma la sospensione la votiamo? Siete d'accordo? Ok, capigruppo d'accordo, penso che anche tutto il resto. Ok, passiamo quindi al punto... All'ordine del giorno viene ritirato, e passiamo al punto 9, ovvero la modifica all'articolo 55 del regolamento vigente edilizio. Prego, assessore Cagliari.
Grazie Presidente. Sì, questa sera abbiamo portato in votazione una modifica dell'articolo 55, il comma 8 del regolamento del REC, regolamento edilizio comunale, in quanto in questi ultimi anni c'è la necessità di dare delle risposte proprio anche ai cittadini che vanno a voler investire nelle ristrutturazioni interne delle case. Il problema era che la regolamentazione vigente era vincolante sulla costruzione delle scale interne. Parlo di scale interne, non delle scale di arrivo all'appartamento o le scale comuni di un condominio. Per cui era la possibilità di andare a costruire con parametri ben definiti anche delle scale tanto per capirci, a piedocca. Nello stesso tempo rimane comunque fermo il regolamento per quanto riguarda le scale di servizio per i locali tecnici, soffitte, eccetera, col vincolo che tali scale, se vengono costruite, non si può andare a sostituire poi la destinazione d'uso del locale, no? Ecco. Grazie.
Grazie Assessore.
Grazie Presidente.
Prego consigliere.
Velocissimo. Allora, va bene come è stato fatto. L'unica cosa che non capisco, Assessore, è perché si dice sono vietate le scale a chiocciola. Cioè, nel collegamento verticale interno va bene tutto, ok, che si possa fare, eccetera, eccetera, ma perché le scale a chiocciola no? Punto di domanda. Cioè, se uno non ha spazio a sufficienza, perché non può fare una scala a chiocciola che magari gli consente di andare nel sottotetto? Punto di domanda. Questa è l'unica perplessità che rilevo.
Grazie consigliere, prego assessore.
No, difatti, se lei allora, tali collegamenti potranno avvenire anche mediante scale retrattili, e retrattili vuol dire anche una chiocciola, ma per dall'appartamento, faccio l'esempio, alla soffitta al locale tecnico. Viceversa, all'interno dell'appartamento, passare dal primo piano al secondo a chiocciola, no, perché ci sarebbe il problema poi di poter anche portare una persona, se c'è da portare una persona da un piano all'altro, insomma. Ecco.
Il soggetto privato sarà pur libero, il privato, cioè, se gli vogliamo venire incontro e non c'è altre possibilità...
E in questo momento, per esempio, non lo può fare, deve fare una scala diritta. dal primo piano al secondo piano, all'interno dell'edificio, dal giorno a notte, deve fare una scala dritta.
Ma visto che lo modifichiamo...
Può fare a collo d'occa adesso.
Sono vietate le scale a chiocciola, tranne nell'ipotesi in cui non ci sia la possibilità di fare un altro tipo di collegamento. Potremmo prevedere una cosa del genere, ecco, tutto qua. Cioè, proprio nell'ipotesi in cui io proprio non posso farlo. Nel senso che devo per forza di cose fare la scala a chiocciola, sarebbe interessante dire no, guarda, che quando proprio non hai altre possibilità, ce lo giustifichi da un punto di vista tecnico, potrai fare la scala a chiocciola, capito? Un po' questo era il concetto che secondo me viene più incontro alle esigenze dei cittadini. Poi per il resto va bene, però mi è scappato l'occhio su questa cosa qua, ho detto, perché se noi andiamo a vedere un po' tante case, c'hanno dentro la scala a chiocciola.
Sugli esistenti? Su esistenti, casi esistenti, ma comunque va a richiamarsi anche una legge provinciale, anche questo, cioè la formula che è stata estrapolata dal tecnico nostro è stata proprio quella di dire ok, fino alla terza pedata di quella la puoi fare, attenzione che una scala chiocciola, quella tra giorno e notte non la puoi fare, ma la devi fare massimo, come dicevo, con una a piedocca, insomma, con i tre scalini che si girano e poi salire, ma a chiocciola solamente per locali tecnici, soffitta eccetera, col vincolo che la soffitta rimane soffitta però dopo, oppure quelle scale che tiri giù, quelle retrattili, ecco. Era quello il discorso, perché prima addirittura fino adesso non potresti neanche farle, no? Dovresti fare una scala dritta, per cui portiamo avanti, cerchiamo di dare una mano a tutti quelli che vogliono investire nelle ristrutturazioni interne delle case, rimanendo nei parametri di legge, perché ci sono delle norme ben precise che ti parlano anche di sbarieramento, eccetera, eccetera. Grazie.
Grazie. Altri?
Noi non abbiamo interventi da fare, ci fidiamo dei tecnici, grazie.
Grazie, consigliere. Allora, prendiamo in votazione la modifica all'articolo 55 del regolamento edilizio comunale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Prego, consigliere Paonelli, so che voleva dire qualcosa.
Avevo chiesto io un minuto giusto al Presidente all'inizio seduta per comunicare quella cosa che ha citato già poi il consigliere Mazzoni poco fa. Sabato noi di Futuro Insieme sosteniamo l'associazione Luca Coscioni nella raccolta di firme con un gazebo qui in paese per promuovere una legge di iniziativa popolare provinciale che va a regolamentare il suicidio assistito. Quindi è una cosa un po' delicata e... Lo sappiamo, però c'è oggettivamente, non lo dico io, lo dice la Corte Costituzionale, c'è una carenza di legge nazionale su questo tema, che non era stata mai fatta. E quindi adesso le regioni, province autonome, eccetera, tentano di sopperire dove riescono con almeno una parte di regolamentazione per quanto riguarda utilizzo, somministrazione, enti preposti, eccetera, eccetera, dove manca completamente la carenza. Altrimenti bisogna seguire tutta una trafila giudiziaria perché uno possa evitare di agonizzare per anni, insomma, questa è l'idea di fondo. E poi non sappiamo che fine, che esito avrà una proposta di legge di iniziativa popolare, però noi comunque ci impegniamo anche per la sensibilizzazione. Le firme si possono fare anche direttamente qui negli uffici comunali, abbiamo consegnato i moduli volendo. Grazie a tutti.
Grazie a lei, consigliere Paonelli. Quindi la seduta consigliere termina qua e buonanotte a tutti. Prego.